Allora, trattandosi dell'ultimissima seduta di questi 2 giorni, di questo anno di seminari, veramente 2 parole solo di ringraziamento a tutti i partecipanti, in particolare anche alle persone che ci hanno seguito in maniera più fedele durante questi mesi e ai partecipanti esterni che sono intervenuti in maniera sempre molto entusiasta e per noi è stato un momento veramente di grande formazione e al di là del ringraziamento, la cosa che voglio fare in maniera molto forte è dire appunto questo è solo questa fine, il fine della fine di questi 4 percorsi è solo un punto e a capo, nel senso che è solo un momento di chiusura relativo perché l'esito diretto di questi lavori confluirà in lavori editoriali, cioè in prodotti editoriali che saranno appunto degli ebook. Sempre accessibile attraverso il sito della Fondazione e pubblicazioni della nostra rivista Fogli Campostrini. Quindi seguiteci e queste attività continueranno non solo nella valorizzazione, nel senso che ci saranno probabilmente momenti di incontro legati a queste stesse pubblicazioni, ma poi ci saranno tutta una serie di altri percorsi che cominceranno l'anno prossimo, diversi rispetto a quelli di quest'anno, ma che in qualche modo idealmente ne porteranno avanti la continuità appunto ideale di ricerca. Quindi ancora grazie e a Daniele la parola per la conclusione, sì, anche del suo percorso. E niente, grazie ancora, insomma, risolviamo il problema.
Buonasera a tutti, grazie mille. Ho l'onore di chiudere questa esperienza come avevo avuto l'onore di aprirla, però adesso ho un problema tecnico con la chiavetta su cui ora di. Sì, credo di sì, forse è meglio.
Vista la vista, adesso bisogna che carichi, hai dentro molta roba? Hai dentro tanta roba? Prova a chiudere, dai, il computer, vediamo. Sta ancora caricando.
la copio. È meglio?
È meglio che la tiri fuori perché per esperienza il tuo shiba.
Come si fa?
Come si mette?
Copio. Per eliminare la chiavetta
e la freccetta. E poi è blu.
Questo? Bene, ci siamo finalmente. Bene, dunque, come dicevo, ringrazio tutti per aver avuto l'opportunità di avere svolto questo percorso di ricerca, quindi la Fondazione Giuseppe che mi ha invitato, i miei colleghi che durante questo anno hanno bersagliato le mie idee con le loro obiezioni, rendendomi particolarmente consapevole di quelli che sono i punti di difficoltà della mia proposta, e naturalmente tutte le persone che hanno volta a volta partecipato, che appunto anche loro con le loro obiezioni e i loro interventi mi hanno convinto della necessità di rivedere svariate cose. Quindi direi che il bilancio di questa esperienza è sicuramente molto molto positivo, e ringrazio tutti. Con questa ultima lezione vediamo di mettere a fuoco nuovamente il tema del pluralismo alla luce della nozione di espressività delle credenze, e la mia intenzione sostanzialmente è approfondire quelle che nell'incontro precedente sembravano le direzioni da prendere per cercare di difendere il pluralismo, e vedere appunto sia riformulare l'argomento alla luce di quelle indicazioni, sia vedere quelli che sono i punti di difficoltà su cui ancora lavorare. Sostanzialmente è divisa in tre parti la mia esposizione. Nella prima metterò a fuoco il tema dell'ambiguità, che è già emerso nel corso degli ultimi due interventi come motivazione di fondo all'approccio pluralista alla diversità religiosa. Quindi cercherò di mettere a fuoco la nozione di espressività fattuale delle credenze sia definendone quella che a mio avviso è la natura, cercando di definire la nozione, sia quelli che sono i criteri per valutare appunto quando una credenza è fattualmente espressiva, ed infine, e spero insomma di avere il tempo di riuscire a discutere adeguatamente il punto C, per cui la mia proposta insomma è di essere abbastanza veloci sul punto A e B, andare a vedere la differenza che si dà in letteratura fra la posizione che viene generalmente considerata pluralista da un punto di vista metafisico e la posizione opposta, che è il monismo additivo, perché questo sostanzialmente va a quantomeno insomma esplicitare il motivo per cui mi sento di dover ancora inquadrare il problema, ogni soluzione al problema della diversità religiosa in una dottrina che sostanzialmente è realista da un punto di vista metafisico e antirealista da un punto di vista semantico, perché appunto continua ad avere necessità di questo supplemento di realtà da un punto di vista metafisico. L'incontro precedente si era chiuso con una domanda di Giuseppe che mi diceva appunto per quale motivo continuare a mantenere in piedi l'idea di un realismo metafisico, visto che la proposta pluralista sembra in buona sostanza una forma di antirealismo alla fine. Appunto spero insomma di dare qualche motivazione a riguardo. Passiamo quindi a definire in modo un po' più tecnico di come abbiamo fatto fino ad ora la nozione di ambiguità. In letteratura, nella letteratura epistemologica, normalmente si definisce una situazione evidenziale ambigua quando l'applicazione ad essa di standard condivisi di razionalità produce sistemi di credenze incompatibili. Questo è il caso, che so, ad esempio, delle dispute scientifiche, quando Galileo e i difensori della teoria geocentrica discutono, sostanzialmente erano in una situazione di ambiguità perché l'analisi della medesima situazione evidenziale dava la possibilità di spiegare quella situazione con una teoria geocentrica oppure con una teoria eliocentrica. Entrambi evidentemente applicavano standard condivisi di razionalità, perché entrambi valutavano quanto quelle evidenze supportassero le tesi degli uni e degli altri. Naturalmente, cosa è successo storicamente? L'incremento di evidenze a favore della teoria eliocentrica ha spinto le autorità ecclesiastiche e i sostenitori della teoria geocentrica a rivedere la propria posizione e assumere una posizione eliocentrica. Sostanzialmente, appunto, una situazione ambigua, una situazione in cui sono aperte una serie di opzioni come spiegazione dell'evidenza, o meglio, è una situazione in cui le evidenze supportano teorie alternative relativamente alla spiegazione di quella situazione evidenziale. Introduco qua una serie di principi di analisi epistemologica per definire nel modo migliore questa situazione. Allora, innanzitutto, qua parlo di analisi internalista, in un senso un po' diverso da come ne parla Giuseppe, sostanzialmente, perché almeno per quella che è la letteratura che ho frequentato io, normalmente si intende internalista ogni analisi epistemologica che considera le evidenze o le motivazioni per credere un qualche cosa dentro la credenza stessa, interna alla credenza. Esternaliste quando invece si trovano all'esterno della credenza, non all'esterno della mia mente come situazioni del mondo. Ad esempio, sostanzialmente le dottrine affidabiliste o funzionaliste, quelle che dicono che una credenza è fondata o giustificata quando è prodotta da un sistema di produzione delle credenze affidabile, è generalmente considerata, almeno ripeto per la letteratura che conosco io, come una analisi esternalista, mentre internaliste sono tutte quelle che ritengono, che so, io ho la credenza di essere a Verona e considero come evidenza del fatto che sono a Verona, che so, il biglietto del treno che ho comprato l'altro giorno, il fatto che sono arrivato, quindi tutta una serie di cose che sono esterne a me come persona, ma sono interne al contenuto della credenza. Richard Feldman è un epistemologo, insomma, di una certa importanza, e l'ho utilizzato perché è sostanzialmente quello che ha aperto il campo all'analisi del disaccordo all'interno della filosofia analitica e ha posto l'esigenza, appunto, di indagare da un punto di vista epistemologico qual è l'atteggiamento corretto da tenere nel caso di disaccordi. Qui c'è un ulteriore presupposto che devo esplicitare. Per la mia concezione studioso orientato verso la filosofia analitica, l'epistemologia non è una disciplina descrittiva, cioè non è una teoria della conoscenza come è tradizionalmente intesa nel corso della storia dell'Occidente, cioè una teoria che ci dice come è che noi conosciamo o come è che noi formiamo le nostre credenze. È una disciplina normativa che dice come dovremmo formare le nostre credenze, come dovremmo comportarci se vogliamo ottenere delle conoscenze. Allora, il Feldman sostanzialmente ritiene che per analizzare appunto le situazioni di ambiguità evidenziale, che sono quelle poi che danno origine appunto a disaccordi, cioè quelle situazioni, abbiamo appena detto, dove ho un corpo dell'evidenza, questo corpo dell'evidenza mi dà supporto a credenze, diciamo sistemi di credenze alternative, non ho strumenti nell'immediato per risolvere, per dirimere la questione di quali questi due sistemi di credenze sia quello corretto. Appunto, come analizzo questa situazione? Il primo principio che viene introdotto è quello per cui fra un dato corpo evidenziale e le credenze che da esso sono generato occorre una relazione oggettiva. Cosa significa oggettiva? Oggettiva significa che non dipende dalle persone che sono interne alla situazione, non dipende dalle loro capacità di ragionamento, dal sistema culturale al cui interno sono posti e compagnia bella. Oggettiva significa che ciò che può essere detto ragionevolmente relativamente a una situazione evidenziale dipende esclusivamente dalla situazione evidenziale. È un presupposto evidentemente non forte, ma fortissimo, perché sostanzialmente sgombra il campo alle dispute fra empirismo, idealismo, realismo e compagnia bella, schierandosi dalla parte di un empirismo radicale e di un realismo radicale. Quello che noi possiamo, diciamo, il corpo delle evidenze è il limite, è il dato grezzo rispetto al quale io posso compiere delle affermazioni, ed è solo quel dato grezzo, quel corpo evidenziale che stabilisce ciò che può essere detto al suo riguardo o meno. Peraltro, all'interno della filosofia analitica, questa è una tesi assolutamente mainstream. C'è tutto un filone di epistemologi che non sono realisti, che si rifanno a Wittgenstein, ma insomma mi sembra abbastanza indiscutibile che questa tesi sia sostanzialmente una tesi mainstream all'interno dell'epistemologia analitica. Il secondo principio è quello per cui l'evidenza di un'evidenza è a sua volta un'evidenza. Cosa significa? Significa che quando io ho evidenza di un certo fatto e oltre ad avere questa evidenza di un certo fatto la comunico a qualcun altro, quel qualcun altro ha esattamente la mia stessa evidenza, ossia l'evidenza appunto non è un fattore soggettivo che dipende dalla mia posizione rispetto al mondo, ma dipende da ciò che può essere detto relativamente a il mondo o quella situazione. E non è importante se l'evidenza sorge in me o, che so, in Damiano. Una volta che noi parliamo fra di noi, ammettiamo io l'evidenza A, Damiano ha l'evidenza B, una volta che noi parliamo fra di noi, quel corpo evidenziale è un'evidenza per ciascuno di noi, indipendentemente dal fatto che da un punto di vista, diciamo, ontico, l'evidenza è occorsa A in me, B in lui. Allora, il terzo punto è quello appunto secondo il quale una credenza è giustificata quando ho delle ragioni che sono condivisibili per l'accettazione di essa. Ragioni condivisibili significa che sono ragioni che possono essere espresse agli altri e che sostanzialmente passano un test standard di razionalità. Cos'è un test? Cioè, diciamo, un test minimale di razionalità. Cos'è un test minimale di razionalità? Se noi volessimo dire che, siamo per affrontare il problema del libero arbitrio, che ci sono due teorie in competizione, che ne so, il determinismo fisico e il determinismo astrologico, dice ho delle ragioni condivisibili per l'accettazione di essa. Le ragioni che porta l'astrologo non passano quel test minimo di razionalità, perché non sono in grado di sostenere le credenze che chi crede nell'astrologia asserisce, mentre invece quelle che asserisce il determinista scientifico magari non sono sostenute al 100% nemmeno quelle, ma di sicuro sono tali da poter essere una delle opzioni in campo. Ossia, non sto dicendo che il determinismo scientifico è ben fondato come teoria interpretativa del problema della libertà. Sto dicendo che laddove questa è un'opzione, perché superando un test minimo di razionalità è condivisa dalla comunità accademica, comunità scientifica, l'insieme degli studiosi, chiamateli come vi pare. Altre forme di corpi evidenziali, lo stesso corpo evidenziale non sostiene credenze alternative, ad esempio, che ne so, quelle astrologiche, per cui in quel caso quelle astrologiche non passano questo test minimo di razionalità. Il test minimo di razionalità sostanzialmente consiste nell'andare a vedere o individuare se un certo corpo evidenziale effettivamente può o non può sostenere una determinata evidenza. Infine c'è il punto, insomma, su cui abbiamo discusso a lungo nel corso di quest'anno e che è tornato anche ieri mattina, secondo la quale giustificazione e verità sono due ordini diversi di proprietà delle credenze, nel senso che una credenza può essere vera e ingiustificata. Ieri quando parlavamo dicevamo che, ad esempio, avendo spiegato a mia figlia cosa succede quando il sole tramonta, dicendole che la Terra ruota su se stessa e quindi ruotando su se stessa noi abbiamo la percezione che il sole scompaia, si muova oltre l'orizzonte, mia figlia ha una credenza vera riguardo a cosa succede quando il sole tramonta e va a finire nel mare. Ha una credenza vera, ma evidentemente non ha ragioni condivisibili per l'accettazione di essa. Le sue ragioni sono: me l'ha detta il mio babbo, mia figlia ha 4 anni e mezzo, ora non ricordo se ve l'avevo detto, me l'ha detta il mio babbo, evidentemente non è una ragione condivisibile che passa un test minimale, standard di razionalità, quindi lei è ha sicuramente una credenza vera, ma non ha una credenza giustificata. Al contrario, posso avere credenze assolutamente giustificate, ad esempio nell'antichità evidentemente era molto giustificato avere una credenza in un sistema geocentrico, perché l'insieme delle evidenze, la situazione del dibattito scientifico, il sistema interpretativo del mondo era tale che le ragioni che l'astronomo adduceva per sostenere la teoria geocentrica erano ragioni assolutamente condivise, quindi era giustificato a sostenere quella credenza, e tuttavia quella credenza evidentemente è falsa, a meno che, insomma, non si voglia sostenere oggi una teoria geocentrica. Quindi giustificazione e verità sono due poli diversi, sono due ordini di proprietà diverse che hanno le credenze. Ora, naturalmente, questi principi che sono enunciati, ripeto, sono principi piuttosto mainstream all'interno dell'analisi epistemologica analitica di tipo internalista. Non tutti gli internalisti li accetterebbero, sicuramente sarebbero messi assolutamente in discussione da epistemologi esternalisti, come ad esempio sono i funzionalisti o la scuola che si rifà a Plantinga, che vale la pena dirlo, insomma, perché Plantinga è stato uno dei bersagli polemici costanti delle mie lezioni. Plantinga non accetterebbe un'analisi epistemologica di questo genere, sostanzialmente perché si pone da un punto di vista del tutto esterno, ossia non ritiene che una credenza sia giustificata quando ho delle ragioni condivisibili per l'accettazione di essa, ma ad esempio direbbe che una credenza, innanzitutto direbbe che una credenza è garantita piuttosto che è giustificata, perché ritiene il tema della giustificazione un tema tutto sommato poco importante per l'analisi epistemologica. Direbbe che una credenza è garantita quando è stata prodotta da un sistema di produzione delle credenze che sia totalmente affidabile. Quindi, naturalmente, questa è l'esposizione di un punto di vista, è un punto di vista che ho cercato di argomentare nel corso di queste lezioni, e capisco, insomma, che ci sono dei problemi aperti a riguardo. Però, diciamo, quello che mi sento di fare oggi è cercare di chiarire in modo più più preciso e rigoroso possibile quali sono le opzioni che mi spingono poi a accettare una posizione pluralista. Posso andare avanti o volete fermarvi qui su qualcosa? Allora, per l'internalista, Le evidenze sono ragioni, sì. Le evidenze sono ragioni. Allora, c'è chi distingue fra evidenza e ragione, intendendo che una credenza è giustificata quando ha delle ragioni condivisibili. E quindi, diciamo, ragione è il termine ombrello generale. All'interno di questo termine ombrello ci sono delle ragioni che sono di tipo fattuale, e queste sono le evidenze, e delle ragioni che sono di tipo non fattuale, che sono gli argomenti, lo stato dell'arte su un determinato problema. Ora, siccome analisi empiriste spinte ritengono che anche gli argomenti siano qualcosa di tipo fattuale, perché, che so, io un argomento lo conosco perché lo leggo su un libro che è scritto, ha una forma determinata, ad esempio è scritto in una lingua, quando lo traduco potrebbe il suo significato logico cambiare. Cioè, qua c'è anche il problema di intendere che cosa intendiamo per argomento. Naturalmente un argomento deduttivamente valido è un argomento tale per cui, accettate le premesse, la conclusione è contenuta all'interno delle premesse. Ora, questo essere contenuto dipende evidentemente dalla natura dei concetti che sto impiegando. Le lingue impiegano concetti che non sempre sono sovrapponibili gli uni agli altri, teorici dell'intraducibilità radicale, che so, come Quine, direbbero che quando traduco un argomento da una lingua all'altra viene perso qualcosa, perché lo stesso argomento espresso in lingue diverse non ha lo stesso significato, no? E questo è anche il motivo per cui sostanzialmente Quine, riduzionista, ritiene che il significato debba essere ridotto alle condizioni fisiche di cui pretende di essere significato. Quindi diciamo che questa distinzione fra evidenze e ragioni, intendendo le evidenze come ragioni di tipo fattuale, è una distinzione così descrittiva, ma molto a buon mercato, insomma, ma tutto sommato anche poco interessante. L'idea di fondo è che... Prego.
Se non è troppo stupida la domanda.
No, certo.
La giustificazione ce l'ho perché ho delle ragioni condivisibili per l'accettazione di essa.
Mm-hmm.
La verità invece come ce l'ho?
Beh. Qui è il punto che è al centro della disputa fra realisti e antirealisti. E la verità me lo dice andare a controllare la realtà, cosa mi dice? La verità me lo dice lo stato dei fatti, la situazione evidenziale stessa, cioè quella situazione evidenziale di ordine fattuale, ossia... Sì, il punto secondo me va visto alla rovescia, nel senso, uno può avere credenze che sono pienamente giustificate senza essere vere. Ora, e può avere anche credenze vere che non sono giustificate, come in quel caso, cioè non c'è un'associazione. Poi dire che una credenza vera, cioè qui il problema è cosa intendiamo per credenza. Io personalmente mi muovo all'interno di quella che mi sembra la dottrina mainstream. La credenza e la conoscenza sono la stessa cosa, con la differenza per cui per la credenza ho delle ragioni e non sono sicuro che sia vera. La conoscenza, io ho una giustificazione completa e anche vera. Okay? Nel caso della conoscenza, giustificazione e verità convergono. Nel caso delle credenze, giustificazione e verità possono essere dissociate. Qual è il criterio di verità? Il criterio di verità è... il criterio di verità, per me che sono realista, è l'accertamento dello stato dei fatti. Per qualcun altro il criterio di verità è la... e poi, nel senso, anche qui, è l'accertamento dello stato dei fatti, è un'affermazione estremamente generica. Di teorie corrispondentiste della verità ce ne sono a bizzeffe. C'è chi dice che la corrispondenza debba essere fra una proposizione e un fatto, chi dice che ci debba essere una corrispondenza fra ciò che può essere accertato e un fatto, fra un insieme di proposizioni e un insieme di fatti. C'è tutto un ventaglio di opzioni. Per quanto mi riguarda, da un punto di vista realista, l'idea di fondo è quella che sia possibile testare sulla realtà la validità o meno di una credenza. Capisco che possa essere una cosa... un boccone amaro da masticare, però insomma io ho questo senso di realtà, questo principio di realtà rispetto al quale non riesco a liberarmi. È amaro? Sì, sì, ma no, non sono così convinto. Allora, qui lasciando perdere la terminologia tecnica, sostanzialmente si dice questo. Fra una certa situazione evidenziale, uno stato del mondo e un agente epistemico e un corpo dell'evidenza, il corpo dell'evidenza è evidentemente, in base a quello che abbiamo detto prima, interno alla credenza ma esterno al soggetto, ossia il corpo dell'evidenza è tutto ciò che riguarda un determinato sistema di credenze. Quello che il sistema di credenze può affermare è dato dal corpo dell'evidenza. Non è detto che una singola persona abbia accesso a tutto il corpo dell'evidenza, questo è, direi, è chiaro, no? Appunto nell'esempio che abbiamo fatto prima, nel momento in cui inizia la disputa fra sostenitori della teoria geocentrica e sostenitori della teoria eliocentrica, il corpo dell'evidenza era tale, diciamo l'evidenza in possesso dei sostenitori delle due teorie era tale da essere ambigua e consentire di sostenere entrambe le posizioni. Il programma scientifico aperto dalla meccanica, diciamo, standard di Galileo accumula una serie di dati, osservazioni, amplia il corpo, cioè amplia il corpo di evidenze che disponevano le persone nella situazione ambigua di partenza fino a raggiungere, insomma, una dimensione tale da sostenere in modo chiaro e conclusivo una delle due teorie in campo, appunto, e probabilmente ci sono molte altre evidenze a riguardo che noi non abbiamo mai preso in considerazione e che potrebbero essere lì pronte a essere scoperte. E qui ritorniamo al problema del realismo. E poi ho un insieme di sistemi di credenze su E, che qua appunto simbolizzo come insiemi di proposizioni. Allora, sostanzialmente la relazione che si dà fra la situazione evidenziale e la credenza è una relazione per cui se ho una relazione, R sta per relazione, fra un certo agente e una situazione del mondo, questa relazione è tale per cui in base all'evidenza di cui dispone l'agente, che è una parte del corpo complessivo dell'evidenza su quella situazione, l'agente giungerà a credere una qualsiasi delle credenze, dei vari sistemi di credenze relative a quella situazione. Tutto chiaro? Ho parlato troppo veloce? Spero sia che... Questa è una formula tecnica che cerca, diciamo, di cogliere l'idea che appunto, data una situazione evidenziale e un soggetto, l'evidenza in possesso di quel soggetto è tale da indurlo a credere una qualche credenza appartenente a un sistema di credenze relative a quella situazione. Posso andare avanti? Allora, ci muoviamo relativamente a situazioni evidenziali che producono ambiguità? Abbiamo visto, quando abbiamo introdotto alcuni principi interni all'epistemologia del disaccordo, che sostanzialmente le due posizioni in campo si oppongono in funzione dell'accettazione o non accettazione di questo principio, che si chiama principio di unicità. Il principio afferma che data una certa relazione fra un agente epistemico e una situazione evidenziale, se ho due sistemi di credenze incompatibili, non è possibile che in base a quell'evidenza valgano due proposizioni, due credenze di questi due sistemi incompatibili, ok? O ne vale una o ne vale un'altra. Questo è il principio di unicità. Quindi ho una situazione evidenziale, questa situazione evidenziale, io e Damiano, oggi ti prendo come bersaglio dei miei esempi, io e Damiano da quella situazione evidenziale diciamo io dico A e lui dice non A, cosa dice il principio di unicità? Che se noi conoscessimo tutta l'evidenza, tutto il corpo dell'evidenza, non potremmo dissentire veramente. Dissentiamo perché non abbiamo l'intero corpo dell'evidenza, ossia dato un corpo dell'evidenza io ho sempre una e soltanto una atteggiamento epistemico possibile. Vi convince questa cosa? No, non è detto, perché potrei non essere in grado di gestirlo, cioè così detta in modo molto banale, che so, io potrei conoscere tutta la fisica alla perfezione, tutte le leggi fisiche, conoscere, che ne so, le posizioni di partenza di un numero di particelle sufficientemente alto da farmi fare predizioni efficaci sugli stadi successivi dell'universo, però potrei non avere strumenti di calcolo sufficientemente potenti da permettermi di farmi delle previsioni su quelli che saranno gli stati dell'universo successivi. Cioè non è detto che possedere tutta l'evidenza ci mette nella condizione di saperla anche gestire o calcolare correttamente. Cioè l'ambiguità non necessariamente deriva da una carenza di evidenza. Ora, qui si ragiona di una situazione ideale in cui le persone siano competenti e siano in grado di calcolare correttamente il peso delle singole evidenze. Tuttavia potrebbe essere anche una situazione in cui ho un'evidenza sufficiente a farmi scegliere la credenza corretta e tuttavia non essere in grado di pesare queste evidenze. Prego. Questo afferma il principio di unicità.
Se uno non è d'accordo è perché non ha il corpo dell'evidenza.
Sì, cioè perché il corpo dell'evidenza non è in grado di dirimere la questione, esatto.
Chi mi dice che quello è il corpo dell'evidenza? Faccio un esempio per farvi capire. Un solo altro prendo spaziale. Questo è il corpo dell'evidenza. Mm-hmm.
Esatto, allora è quello che dicevamo prima. Per evitare questo problema sostanzialmente si dice che il corpo dell'evidenza non è quello di cui dispongono gli agenti epistemici. Il corpo dell'evidenza è tutto ciò che riguarda quella data situazione, quel certo stato del mondo. Diciamo che l'insieme di evidenze che hanno i soggetti che si trovano in quella situazione epistemica è sempre parziale. Al massimo può essere identico al corpo dell'evidenza. L'idea di fondo è che la maggior parte dei disaccordi nascano proprio perché le persone o non condividono i corpi o non condividono gli insiemi di evidenze, oppure anche qualora li condividano non sono quantitativamente vicini all'intero corpo dell'evidenza. Cioè l'idea di fondo è che se io avessi una conoscenza perfetta della situazione evidenziale che mi trovo a vivere, non potrei formare credenze alternative. Se formiamo credenze alternative fra due persone diverse è perché non dividiamo lo stesso insieme di evidenze, oppure perché quell'insieme di evidenze è troppo scarso rispetto a quello che sarebbe necessario conoscere. Ad esempio, torniamo al caso della teoria geocentrica. Sì, cosa succede nelle evidenze di cui disponevano gli antichi? Succede che si fondavano su osservazioni fatte a occhio nudo. Il corpo dell'evidenza era tutto lì, cioè l'universo era là come è ora, non è che l'universo è cambiato dall'antichità classica all'età di Galileo. Quello che è cambiato è che Galileo, perfezionando una scoperta di ottici olandesi, oppure inventandola, non lo so, era qui la questione, la querelle, se Galileo sia anche l'inventore del telescopio o meno, acquisisce uno strumento, il telescopio, che gli consente di ampliare l'insieme di evidenze a sua disposizione. Come lo amplia? Andandole a pescare delle altre all'interno del corpo delle evidenze. Prego. Questa roba qui spinge verso lo scetticismo radicale. È assolutamente così, no? Nel senso, l'idea di fondo è assolutamente questa. La tesi del realismo, in modo particolare del realismo scientifico, non è che la scienza o gli esseri umani possiedono in maniera definitiva la verità, quanto piuttosto ci si vanno approssimando. Cioè, noi siamo abituati a ragionare sulle credenze in termini di o tutto o nulla, o sono vere o sono false. Probabilmente il procedimento scientifico ci dovrebbe indurre a pensare che noi abbiamo delle credenze che sono vere fino a un certo punto e sono eventualmente rivedibili. Perché non siamo in una situazione di incertezza e siamo invece in una situazione che ci consente di dire che le leggi della meccanica di Newton funzionano e sono vere? Perché, ad esempio, questo l'avevamo affrontato quando avevamo introdotto il tema del realismo e dell'antirealismo, perché sostanzialmente uno degli argomenti che solitamente viene spesi a favore del realismo è la predittività scientifica delle teorie. Una teoria scientifica predice un certo tipo di risultati, no? Quando viene scoperto, non mi ricordo mai se è Nettuno, Urano, Plutone o quale sia il pianeta, viene scoperto perché vengono, attraverso l'osservazione dei movimenti, non ho veramente, è Nettuno il pianeta che viene scoperto e il pianeta che invece aveva delle anomalie nell'orbita era Uranio. No. Lo scoperto è Nettuno, e quello prima quindi è Uranio. Allora, cosa succede? Succede che Uranio, secondo le osservazioni astronomiche, si trovava in una posizione dove non avrebbe dovuto essere. Cosa dicono gli astronomi? Ci sono due possibilità: o non funziona la meccanica celeste, oppure, al di là di Urano, esiste un altro pianeta di cui noi non conosciamo l'esistenza, la cui massa gravitazionale influenza l'orbita di Urano. Si fanno tutta una serie di osservazioni sull'orbita di Urano, si calcola la massa stimata di Urano, in base a questo si risolve l'equazione e si va a vedere la massa dell'eventuale pianeta che con la sua massa gravitazionale influenza il moto di Urano. Si va a cercare ed effettivamente si trova. Questo, nel senso, non so come esprimermi diversamente, a me personalmente fa dire che il pianeta era cioè non è la teoria che si è inventata il pianeta e la posto lì. Il pianeta c'era, la teoria è quello che ce l'ha fatto vedere, quel pianeta. Ce l'ha fatto vedere e quindi, come dire, questo è un ottimo criterio per dire che la teoria funziona perché è stata in grado di predire un fenomeno che io non conoscevo, l'esistenza di un pianeta. B, che il criterio di verifica è l'esteriorità. C, che può darsi che un domani, proprio perché i fenomeni siano complessi, venga fuori una teoria anche probabilmente incompatibile con la meccanica newtoniana, ma se verrà fuori quella teoria dovrà comunque essere in grado di accordare al suo interno tutto l'insieme di situazioni evidenziali che la teoria di Newton è in grado di gestire. Ok? La teoria può anche essere incompatibile, però deve essere in grado di dare una spiegazione altrettanto ragionevole e suffragata dalle evidenze sperimentali quanto la prima. Per esempio, la meccanica newtoniana, la meccanica quantistica e la teoria della relatività sono due teorie che almeno nella percezione di Einstein da una parte e Heisenberg dall'altra, Einstein è l'autore della teoria della relatività, Heisenberg è uno dei più importanti, delle più importanti fonti della meccanica quantistica, ritenevano le loro teorie del tutto incompatibili. Ossia, se sei relativista non puoi credere nella meccanica quantistica, se credi nella meccanica quantistica non puoi essere relativista nel senso einsteiniano. Tutte e due devono essere in grado però di dare conto degli stessi fenomeni, non è che uno può dire la teoria della relatività mi funziona per un certo insieme di fenomeni e per altri mi funziona la meccanica quantistica. Come? Non è poco compatibile, è incompatibile. Allora, nessun fisico che ti dirà che la meccanica quantistica è vera, ti dirà mai che è vera anche la meccanica newtoniana. Ti dirà che la meccanica newtoniana è un'approssimazione che funziona per gli oggetti macrofisici. È uno strumento di calcolo. È uno strumento di calcolo. Cioè, il fisico... Dici?
Io sento freddo, caldo, lo sento, non è che dipende
dal modo. Tu senti freddo, secondo te un fisico ti direbbe che esiste il calore?
Eh?
Un fisico ti direbbe che esiste il calore?
No,
che
esiste, aspetta, è una questione di nominalismo.
Ah, ok.
No, non è questa la questione. Going.
Sì, lasciamo perdere.
Potrebbe sparire.
Beh, ora potrebbe sparire. Cioè, sparire. Ci sono delle osservazioni astronomiche. No, francamente no, cioè nel senso non riesco a capirlo per un motivo molto semplice. Allora, sono due problemi diversi. Il discorso della predittività che la scienza fa relativamente a certi oggetti che poi vengono scoperti e che prima non esistevano, non riesco a capire come non possa essere una prova conclusiva nei confronti del fatto che il criterio è là fuori. Perché esiste? Era visibile, ci sono le foto che esiste quel pianeta, cioè ci abbiamo mandato una sonda, cioè ovviamente mi puoi dubitare della realtà dei viaggi spaziali, che esiste la NASA, tutte queste cose qui, cioè uno può dubitare di qualsiasi cosa. Però diamine, per l'amore, sì, ma puoi mettere in dubbio tutto, Giuseppe, però ok, ti ho detto come la penso e non riesco a sì, ok, però nel senso ci sono dei metodi standard sui quali la comunità scientifica si è accordata, come che superano dei test di razionalità, tutto quello che ti pare a te, e che non semplicemente accordano bene come funzionano le cose, cioè non sono semplicemente spiegazioni di come funzionano le cose. La teoria geocentrica sarebbe stata in grado di prevedere l'esistenza di un pianeta che non esiste? Probabilmente no, cioè nel senso, ma senza probabilmente non sarebbe stata in grado. Cos'è che rende la meccanica newtoniana più vera? Il fatto che è stata in grado di prevedere l'esistenza di fenomeni che noi non conoscevamo. Seconda questione, che è l'altro argomento, perché dice, l'esperienza che faccio con il termometro Fahrenheit è diversa da quella che faccio con i gradi Celsius? No, non è vero, cioè non è vero, perché i due sistemi sono traducibili l'uno nell'altro, ed è questo l'altro grande punto delle teorie scientifiche. Cioè le teorie scientifiche sono approcci parziali da un determinato punto di vista, e siamo all'interno di quello che abbiamo chiamato antirealismo semantico, ma fra di loro sono traducibili. Cioè quando da punti di vista diversi si osserva non solo la stessa realtà, ma quella realtà ha un sistema di traduzione tale per cui la osservo di qui e so perfettamente che cosa osserverò se compio una serie di traduzioni che mi portano all'altro punto di vista. Mi sembra difficile dubitare che questa... Ma certo, l'ho capito. No, ma anche che la descrizione... Non riesco assolutamente a capire, cioè non riesco a capire, nel senso, secondo me qui si arriva a un punto morto oltre il quale non riusciamo, cioè nel senso, io non riesco a capire quello che dici, non riesco a capirlo per un motivo molto semplice, cioè quello che chiamiamo verità, ho detto prima, non è una cosa che va intesa nel senso del o tutto o nulla, è un'approssimazione di tipo probabilistico. Questa approssimazione di tipo probabilistico è tale per cui le teorie possono essere falsificate o meno dalla realtà sulla base del grado di capacità espressiva della realtà o meno. A me il modo più semplice di analizzare questa situazione è pensare che là fuori c'è una realtà, che io l'accedo dal mio punto di vista, che nell'accederla dal mio punto di vista compio una sorta di taglio, ma questo taglio non è un qualcosa che mi fa vedere la realtà in base a questi presupposti, è una via di accesso alla realtà che vedo più o meno così come essa è. Prego. Che non sono le letture che ne danno i sostenitori della meccanica quantistica,
Sì, non sono. No.
Diceva
no,
che.
Che le letture antirealiste non sono le letture che se ne può dare in meccanica quantistica.
No, lui dice ne sono state date delle letture antirealiste del principio di indeterminazione. Cioè il principio di indeterminazione. Esatto, e non sono le letture che danno i sostenitori. Cioè, se tu leggi fisica e filosofia di Heisenberg, Heisenberg dice perché la luce, la situazione evidenziale è tale per cui io posso considerare la luce corpuscolo o la luce onda, che sono due cose apparentemente incompatibili. Perché? Perché queste due teorie sono entrambe sbagliate, sia quella che dice che la luce è un corpuscolo, sia quella che dice che la luce è un'onda, perché le frequenze d'onda si comportano contemporaneamente sia da frequenze d'onda che da corpuscoli. Perché? Perché la realtà è questo, è quello che dice Heisenberg, non è che dice. Cioè, il suo punto di vista è pienamente realista, cioè lui ti dice il principio di indeterminazione non è un principio antirealista che dice fino ad ora Newton ha calcolato le cose in una certa maniera, funzionava, ma adesso ci inventiamo un sistema che ce le fa calcolare meglio. Cioè, lui ti dice fino ad ora Newton ha detto delle cose che funzionavano perché sono astrazioni, la situazione reale è un'altra, il teorema dell'impulso non vale. Cioè, lui non dice che il teorema dell'impulso ha validità limitata, dice che il teorema dell'impulso è falso, cioè è diverso qui. È falso perché nella situazione reale i corpi non sono né corpi né frequenze d'onde, ma entrambe le cose. Non ho idea. Non ho idea di cosa parli, quindi. Non posso dire niente perché non ho idea di cosa stia parlando. Volevo dire un'ulteriore cosa che riguarda ancora il discorso dell'approssimazione alla verità, cioè. Un fisico, poi insomma non è nemmeno bello mettere in bocca al fisico che cosa direbbe, io parlo chiaramente sulla base della mia esperienza, appunto cosa direbbe riguardo alla teoria della relatività o alla meccanica quantistica? Ad esempio, il meccanico quantistico cosa dice? Dice la teoria della relatività non è vera, no? C'è però una parte consistente della comunità scientifica che la accetta, come facciamo a dirimere la controversia? Dove è che ho delle ragioni o non ce le ho, qual è la credenza giustificata, e si viene al caso di cui discutevate voi, che la verità, se è diciamo in un approccio realistico, dovrebbe essere la giustificazione completa. Il fisico direbbe questo, cioè l'evidenza a sostegno della teoria della relatività generale non esiste, perché non è vero che la comunità scientifica dei fisici accetta la teoria della relatività di Einstein, accetta la teoria della relatività ristretta, la quale è compatibile con la meccanica quantistica. Quella che non è compatibile è la teoria della relatività estesa, ma la teoria della relatività estesa non è accettata comunemente dalla comunità scientifica. Cioè, cosa dicono? Sulla base di una certa serie di evidenze, Einstein ha prodotto una teoria che ha ricevuto una conferma sperimentale. Questa teoria può essere estesa. Se la estendo, costruisco un'interpretazione, e secondo me, ripeto, cioè, i fisici che conosco io parlano così, costruisce un'interpretazione della realtà. Quella interpretazione della realtà non è suffragata da una situazione evidenziale, deve ancora essere provata. Ed è il motivo per cui la meccanica quantistica non gli fa problema il fatto che esista una teoria della relatività estesa. La metterei in questi termini. Esatto, hai detto bene nel predirlo, cioè se io predico che esiste un pianeta di cui non conoscevo l'esistenza. No, non sono d'accordo, perché Giuseppe, no, lo capisco, però vedi, cosa fanno i fisici? Io pubblico i risultati di un esperimento, no? E dico, questo fenomeno sta così e cosà, me lo descrive questa teoria. E è vero o non è vero quello che sto dicendo? Cosa fanno i fisici? Si mettono con metodi diversi a vedere se quel risultato viene fuori anche con metodi diversi. Proprio perché? Perché questo? È così perché se riapplicassero lo stesso metodo, è chiaro che potrei pensare che il risultato è il prodotto dell'esperimento. Onde evitare che il risultato sia il prodotto dell'esperimento, io cerco una conferma evidenziale che è diversa da quella di chi ha pubblicato i dati, i risultati. Non mi ricordo come si chiama, una decina d'anni fa venne fuori questo fisico che sembrava avesse fatto scoperte clamorose, era un fisico tedesco che ha pubblicato una decina di articoli su Nature Science e altre riviste che l'Hamburg mette in classe A. E questo fisico è stato è un fan prodigio della fisica, sembrava che fosse il nuovo Galileo. Ha pubblicato una serie di risultati, lì per lì tutti li hanno presi per buoni. Dopodiché qualcuno si è messo a controllare, ha provato a ripetere i suoi esperimenti e gli tornavano gli stessi risultati. Ha provato a cercare la stessa cosa con metodi diversi e ha visto che non tornava niente. Dopodiché, cosa ha fatto la comunità scientifica? Ha detto, perché i suoi risultati funzionavano? Perché quella teoria funzionava? No, lui si era costruito una teoria che la portava a determinati risultati. Aveva fatto un'operazione epistemologicamente scorretta. Come è stata scoperta? È stata scoperta ritestando i suoi risultati con metodi diversi. Cioè, secondo me, ad esempio, questa storia qui è proprio la dimostrazione che le cose vanno nel senso in cui l'ho detto. Cioè, lì è stato smascherato un caso sulla base dell'applicazione dell'idea che teorie o metodi di verificazione o falsificazioni diversi, qualora mi portano agli stessi risultati, sono la dimostrazione che quei risultati funzionano. Qualora non mi ci portino, mi fanno quantomeno sospettare che i risultati iniziali siano il prodotto della teoria stessa. Che dite, posso proseguire? Che ore sono più o meno, che non ho l'orologio? Ah, ok. Quindi, dicevo, il principio di unicità. Non mi avete risposto alla domanda se vi convinceva o meno. Cioè, totale dell'evidenza. Tutto il corpo dell'evidenza. Cioè, l'idea di fondo è che se io disponessi di tutto il corpo dell'evidenza, la credenza che potrei affermare relativamente a quel corpo sarebbe comune a tutte le persone che sono esposte a quella situazione evidenziale. Ossia, se io e te vedessimo una determinata cosa e avessimo a disposizione tutta l'evidenza possibile ed immaginabile, dovremmo necessariamente concordare che la credenza corretta prodotta da quel corpo di evidenza è o B, o P o Q. Sì, certo. Allora, esatto, cioè è solo dal lato dell'oggetto l'evidenza, ma la credenza non è dal lato dell'oggetto, la credenza è un atto che compie il soggetto epistemico. No, perché? Perché qui la tesi qui è che se io ho un corpo evidenziale che è oggettivo, questo corpo evidenziale mi conduce ad affermare una credenza, quindi conduce un, vedi qui, nella formalizzazione è dato una relazione fra un X e una situazione, ok? Se ho due credenze relative a quella situazione che fra loro sono incompatibili, se io disponessi di tutto il corpo dell'evidenza, affermerei o P o Q, ma non entrambe.
Incompatibili non vuol dire disuguali, vuol dire proprio
contraddittorie. Incompatibili vuol dire contraddittorie. Per esempio, il caso, che ne so, ragioniamo di filosofia della religione, se l'insieme di evidenze poste dalla storia delle religioni, dalla storia della fede, gli argomenti della teologia naturale, della teologia nazionale e tutto quello che uno vuole, mi consentono di affermare che Dio è un essere personale oppure che Dio è una sfera impersonale del divino. Queste due credenze sono evidentemente incompatibili. Esattamente così.
Quindi però pur in un set, un corpo di evidenze oggettivo condiviso completo, ci sono due credenze diverse.
Io la penso così. Infatti credo che il principio sia falso. Ok? Nel senso, la pista che voglio battere è esattamente quella, e la posso anche anticipare, perché tanto sicuramente non riuscirò ad argomentarla in modo esaustivo. La pista che voglio battere, cioè sostanzialmente voglio sostenere proprio quello, che quando io affermo una credenza, la credenza ha una funzione di tipo referenziale, descrittiva, chiamiamola come vuoi, che mi afferma delle proprietà del corpo evidenziale, e una dimensione invece prescrittiva, che mi dice come io vorrei che stessero le cose. Ok? Secondo me queste due dimensioni della credenza, dimensione prescrittiva e dimensione referenziale, fattuale, chiamiamola come vogliamo, possono essere tali per cui ho soltanto, cioè a un lato dello spettro ho solo le credenze fattuali, e lì vale l'idea che le credenze siano conoscenze diminuite, secondo la terminologia di Giuseppe. All'altro opposto ho quelle credenze che invece sono solo prescrittive, ad esempio le credenze morali, le credenze che esprimono gusti o compagnia bella. Cioè lì la parte referenziale non esiste, esiste soltanto quello che io vorrei che fosse, no? Nel mezzo ci stanno tutte le credenze reali. Quando queste due parti sono tendenzialmente bilanciate, io ho le credenze su cui noi discutiamo, che sono le credenze religiose, le credenze che ne so, politiche, di economia, di tutto quello che riguarda l'ambito in cui sostanzialmente le persone sono in disaccordo. E perché sono in disaccordo? Perché non si limitano a fare una affermazione referenziale rispetto alla quale peraltro non disponiamo di tutto il corpo dell'evidenza, ma anche perché nel fare quell'affermazione dicono come vorrebbero che stessero le cose. L'ho chiamato prescrittivo, ma nel senso, secondo me, la fenomenologia della credenza che Giuseppe ha enunciato distinguendone sette tipi, quanti erano? Sette, mi pare, cioè si possono vedere collocate in vari punti di questo spettro a seconda di quanto è preponderante la dimensione prescrittiva su quella referenziale e così via. Senza prescrizione. No, assolutamente no. Cioè, anche in quel caso è evidente che io sto affermando una serie di cose che vorrei che fossero così. Per esempio, che la natura abbia una sua uniformità, che le leggi della fisica valgano in modo non locale e compagnia bella. Questo cosa significa? Che quei risultati sono prodotti dalla mia prescrizione? Per me no. Cioè, anche se, come dire, la mia prescrizione è la lente che mi consente di vedere come stanno le cose. Quando io mi metto gli occhiali, non è che vedo peggio la realtà perché è il risultato di un mio lavoro proiettivo. Io mi metto gli occhiali per vederla meglio la realtà. Quindi se io utilizzo una lente che mi filtra il reale, mi filtra il reale può essere in modo tale da far sì che il reale sia qualcosa di prodotto dalla lente che mi sono messo, oppure potrebbe essere che la lente è proprio quello che mi fa accedere nel modo corretto al reale. E questa è personalmente la mia opinione. Cioè, io credo che l'elemento prescrittivo nelle, ad esempio, credenze fisiche, e diciamo insomma anche conoscenze più che credenze, nelle conoscenze fisiche l'elemento prescrittivo è proprio quell'elemento, cioè la credenza nella uniformità della natura, nella validità non locale delle leggi della fisica e compagnia bella, è proprio quello che mi consente di accedere al reale nel modo corretto. E questo, a mio avviso, ha una grande importanza per quello che riguarda il problema del pluralismo. No, l'hai fatta tu. Nella scienza si procede con la collaborazione. No, certo, ma sono d'accordo con te che, cioè, secondo me quello è uno dei punti forti della tua analisi della credenza, l'idea appunto che all'interno della dimensione prescrittiva ci sia un elemento di sbilanciamento e quindi sì, e che probabilmente in ogni credenza, cioè come ogni credenza è in bilanciamento fra una dimensione referenziale e una prescrittiva, all'interno dell'elemento prescrittivo probabilmente c'è una dimensione progressiva e una regressiva. Il compito dello... Ok, sì, no, mi intendo espressivo in altro modo, ora quando ci arriviamo lo vedi. Beh, quindi io personalmente mi viene da negare il principio di unicità. Vi ho chiesto se lo condividete o meno perché sostanzialmente, insomma, il principio è accettato in modo abbastanza mainstream. La cosa che a me sembra però illogica, controintuitiva, è che solitamente chi ha una posizione pluralista e quindi tende a pensare che di fronte a casi di ambiguità e due persone che non riescono a convincersi dovrebbero, diciamo, sospendere il giudizio, no? Chi ha una posizione positiva nei confronti del disaccordo, positiva nel senso di dire due persone sono in disaccordo, ci prendiamo seriamente in considerazione l'uno l'altro, io prendo seriamente in considerazione le opinioni di Damiano contrarie alle mie e lui prende seriamente in considerazione le opinioni mie contrarie alle sue, non riusciamo a convincerci, come si argomenta? Siccome c'è il principio di unicità, sospendiamo il giudizio. A me sembrerebbe invece che il modo più corretto o quantomeno più intuitivo per risolvere la questione, cioè per descrivere cosa succede, è quello di dire che non c'è un principio di unicità, c'è un principio di permissività, quello che nega che ci sia un solo atteggiamento epistemico che è corretto. E il motivo per cui noi due la pensiamo diversamente è legato al fatto che appunto le nostre credenze hanno una componente referenziale che evidentemente non può essere incompatibile, però forse quello che dà l'accento del nostro disaccordo sta nell'elemento prescrittivo. Questo, diciamo, è un po' l'idea di fondo. Prescrittivo non nel senso che stabilisce che cos'è la realtà, è prescrittivo in quel senso in cui dicevo che quando tu fai una credenza affermi anche come vorresti che stessero le cose. La mia personale opinione da pluralista è che in Dio esistono, cioè Dio ha molte nature invece che una sola e, e in quelle molte nature ha un ordine di descrizione della sua natura per cui le proprietà sono impersonali, un ordine di descrizione della sua natura per cui le proprietà sono personali. Quindi se io voglio vedere in Dio le proprietà personali, vedo le proprietà personali. Se io voglio vedere in Dio le proprietà non personali, vedo le proprietà non personali. Il buddista vuole vedere le proprietà non personali, il cristiano vuole vedere le proprietà personali. Te la sto mettendo in modo veramente grossolano, cioè non... Sì, che Dio ha sia proprietà personali che impersonali, ha più nature. Ha più nature perché può essere avvicinato da punti di vista diversi. Io direi di sì.
Soprattutto non ti stai confrontando con, che per Dio è molto
Sì, è così.
Ma alla fine c'è una questione, ma
sei realista, per...
No, non è, non, allora io sono realista in fisica e in teologia. In fisica ritengo che il principio di unicità funzioni benissimo, ok? E come dire, siccome le credenze fisiche sono credenze che hanno una componente prescrittiva ma sono sbilanciate verso la componente referenziale, cioè siamo di fronte a una situazione fattuale che è più o meno accertabile, allora lì io posso applicare il principio di unicità. Perché nel caso di Dio questo non vale? Non vale per quelle che sono le considerazioni generali che valgono relativamente alla difesa del pluralismo, ossia che in ogni religione è possibile trovare figure di santità, valori morali, espressioni del corretto posizionamento di stare al mondo. Cioè quando stamattina hai cominciato con la quella citazione Gresache in cui diceva che la sua visione cristiana del mondo gli serve a comprendere meglio il mondo, cioè questa affermazione a mio avviso vale anche per il buddista, anche per il musulmano, anche per qualsiasi altro, no? Che cosa significa questo? Significa che se la cristianità, diciamo, se la mia fede cristiana mi è confermata dal fatto che io comprendo meglio il mondo, ossia la mia fede cristiana è uno strumento attraverso il quale io entro nel mondo e sono in grado di percepirlo in maniera corretta, siccome a mio avviso questa stessa cosa vale anche per il buddismo, per l'Islam e per, diciamo, le fedi e per le fedi in generale, per le fedi che sono storicamente costruite da tradizioni più che millenarie, cioè stiamo parlando di religioni che si formano in quella che Jaspers chiama l'era assiale, cioè sono fedi che non hanno parlato a noi 10 in questa stanza, sono fedi che storicamente hanno parlato a comunità di fedeli localmente disposte nel globo, però hanno parlato a comunità di fedeli in percorsi millenari e non solo, ne hanno parlato in modo tale da produrci esempi di come si dovrebbe stare al mondo, perché le figure di santità, figure di positività esistono in tutte le religioni. A questo punto dico, sono tutti accessi a... Io sono totalmente d'accordo e se ricordate l'argomento che ho dato per il pluralismo si fonda proprio sull'idea di dire ogni religione è un accesso alla realtà divina, ok? Questo accesso è tale per cui io in quella realtà divina vedo un qualche aspetto che spesso è incompatibile fra le varie religioni. Nel vedere questo aspetto incompatibile, come dire, io esprimo un modo d'essere del divino, ma ovviamente non sto ragionando in termini di vero o falso. Se ricordi l'altra volta io dissi, non sto dicendo che le singole credenze religiose sono vere o false, piuttosto le religioni esprimono adeguatamente o inadeguatamente l'essere del divino. Non dico nemmeno che tutte lo esprimono nella stessa maniera, cioè non dico nemmeno che... E invece ho questa necessità perché
ho questa necessità perché
sì, prego. No, secondo me no, perché cioè, il punto è questo, cioè, siamo in due ordini di fenomeni diversi, siamo in due ordini di fenomeni diversi e le cose che io ho messo ora qua, diciamo relativamente alle evidenze, le conferme e compagnia bella, è chiaro che nascono in un ambito epistemologico che si applica principalmente a credenze di ordine fattuale, quindi non solo quelle della fisica, anche credenze relative a alla vita di tutti i giorni, ma fattuali. Ora, il punto qual è? È che per le credenze religiose questa dimensione fattuale, a mio avviso, esiste perché, nel senso, io sono un empirista, ho tutta una serie di presupposti che ora lasciamo perdere. C'è una dimensione fattuale anche per la credenza in Dio, ma c'è un problema, cioè non è totalmente disponibile da un punto di vista fattuale Dio. Io non ne ho un'esperienza diretta come la ho del fatto che noi ora stiamo parlando qua. Nel senso, uno può ovviamente pensare che ha un'esperienza diretta di Dio in questa vita così come ne stiamo parlando qua, liberissimo. Personalmente io no, credo molti non l'abbiano, e quindi sono convinto che le religioni siano vie d'accesso alla realtà divina che ha una dimensione fattuale, Dio ha delle proprietà, Dio è in qualche modo, e le religioni, vista la loro come dire, immanenza nella storia, visto la loro continuità storica, vista la loro capacità di parlare alle persone e di produrre nelle persone dei comportamenti di un certo tipo, sono, diciamo, verificate dalla loro sussistenza storica, ecco, la direi così. Tuttavia non mi riesce di pensare che laddove affermino cose incompatibili una delle due sia nel giusto e l'altra sia nello sbagliato. Trovo più corretto dire che entrambe esprimono modi di essere diversi della sfera del divino. Capisco perfettamente che da un punto di vista confessionale questa roba qui sia praticamente impossibile da accettare, però insomma, sostanzialmente come la penso e come mi sento di avere degli argomenti per sostenerla, non voglio convincere nessuno, ma insomma, nel senso, non mi limito a pensarla così, ho anche degli argomenti che a me personalmente sembrano solidi. Per quello che riguarda il punto, cioè, mi stavi parlando della questione della verità, no? Perché è necessario... Perché storicamente funzionano, perché storicamente hanno consentito l'accesso alla salvezza, a una vita di santità, a una vita correttamente posizionata. Penso esattamente così.
Sì, beh, se è così, vale il principio dell'unicità.
No, non vale.
E non è un problema mantenere l'unicità.
Il principio di unicità. No, il principio. No, il principio di unicità non vale perché, nel senso, il principio di unicità vale per le questioni fattuali e eventualmente varrà quando saremo tutti morti e andremo a vedere come sta la realtà, ok? Allora varrà il principio di unicità. la referenza vale anche sul principio di permissibilità, quello di dire io una determinata situazione evidenziale mi permette differenti situazioni epistemiche perché percepiamo, nel senso abbiamo accesso, percepiamo, sembra una roba soggettiva, abbiamo un accesso reale a diversi ambiti di proprietà del divino. Okay? Le varie religioni, da un punto di vista di che tipo di fenomeni sono accessi alla realtà divina. Alcuni accedono alla realtà divina da un lato, altri accedono alla realtà divina da un lato diverso, e questo accedere da un lato diverso le porta a mettere in evidenza proprietà, ordini di proprietà che possono anche essere incompatibili. Siccome, a mio avviso, le religioni sono verificate storicamente dalla loro sussistenza storica e tutte vanno bene, mi viene da dire che tutte esprimono un qualcosa di vero relativamente a Dio. Perché ho necessità di mantenere la referenza? Perché, a mio avviso, difenderla, come la difende Hick, no? O come viene solitamente difeso il pluralismo, con il dire che laddove ci sono credenze incompatibili, quelle credenze sono false, quindi Hick direbbe Dio non è un etrino, per il motivo molto semplice che non può essere anche personale, siccome, nel senso, a mio avviso una componente fondamentale dell'esperienza di fede è quello che viene chiamato il belief requirement, cioè l'idea che io non semplicemente mi comporto, agisco o faccio delle cose esprimendo la mia fede, ma anche che ho delle credenze relative all'oggetto della mia fede, che a mio avviso sono una componente fondamentale dell'esperienza di fede, quello di avere delle credenze, fondamentale nel senso che tolte quelle non sono sicuro che l'esperienza di fede resterebbe uguale a quella che è con le credenze. Non sto dicendo fondamentale nel senso che è più importante, meno importante, dico che fra le varie componenti dell'esperienza di fede c'è anche quella di confessare delle credenze. A mio avviso quelle credenze hanno senso nella misura in cui sono in grado di esprimere l'essere del riferimento. Io non riesco a vederla questa ridondanza. No, ridilla un attimo perché non ho capito. Se io accetto.
Abbiamo un corpo di evidenze, benissimo. E quello è unico, nel senso che l'evidenza non è che serve.
Sì, abbiamo un corpo di evidenze che nella nostra vita qui su questa terra, non è minimamente completo o tale da poterci far risolvere la questione. Sì, ma la sua completezza, noi faremo un'esperienza diversa, saremo morti e saremo nell'aldilà, ok? Per chi ci... Sì, no, nell'aldilà speriamo di esserci, insomma, poi vedremo quello che sarà il nostro destino. Sono... No, te l'ho appena spiegato, perché a mio avviso questo presupporrebbe, cioè, che noi abbiamo un criterio per stabilire qui quale religione è quella corretta. Siccome questo criterio qui non ce l'abbiamo, a mio avviso, cioè, come dire, il principio dell'unicità delle credenze in relazione alla situazione evidenziale può valere nell'aldilà, quando avremo una conoscenza completa. Qui ora non vale il principio di unicità, qui ora vale un principio di permissibilità. Questo principio di permissibilità mi fa accedere a un... cioè, ragioniamo socraticamente, o sì o no, mi fa accedere a Dio... Devo dire qualcosa sulla realtà metafisica perché ho fede?
No, secondo me non funziona. Perché il fatto che
No, probabilmente. Allora, il fatto che io non possa dire qui come è totalmente mi autorizza comunque a riconoscere che nelle varie religioni c'è un elemento di autenticità espressiva relativamente al... Perché, ragazzi, è quello che ho detto prima, cioè, nel senso, ci sono varie interpretazioni, no, della diversità religiosa, ci sono interpretazioni sopranaturaliste e quelle naturaliste, il che è molto chiaro su questo. Ci sono interpretazioni che partono dall'idea della fede, ossia che ogni religione sia, cioè, non riesco nemmeno a capire la difficoltà ad accettare questo punto di vista, sì. A comprenderla, francamente, no, e non riesco a capire nemmeno... Potrebbe essere, ovviamente. Allora, che per la realtà valga... Allora no, perché ripeto, cioè eliocentrici e geocentrici è una questione prettamente fattuale. La questione di Dio è totalmente fattuale soltanto nell'aldilà. Qui ora è a metà, no? Allora, Mark, prego.
Perché se stai accettando la logica che le religioni ti consegnano per arrivare a una conclusione su Dio mettendole tutte insieme, dovresti anche accettare la logica, almeno di una di queste religioni, che è quella cristiana, che non ti dice che non è semplicemente metà, che quella cristiana mette in gioco un tipo che si chiama Gesù Cristo, che è la pienezza di questa rivelazione.
Sì. E ogni altra religione mette in gioco un qualche tipo che è la pienezza di quella rivelazione, cioè quella cristiana come qualsiasi altra. Sì, ok, certamente è così. Allora, però quello che sto dicendo è un'altra cosa, è che quando noi si va dietro il sipario, ogni religione è una via di accesso alla sfera del divino. Questa via di accesso ci arriva per modalità diverse, no? Allora, c'è la montagna, io per scalarla posso prendere la parete ovest, fare il trekking B o passare da un altro versante. Ho la stessa esperienza? No. Di quella montagna dirò che sono cose di, che quello che faccio su quella montagna dirò che la montagna è la stessa. Beh, per chi passa dal sentiero A è diversa da chi passa dal sentiero B o chi arriva sulla sommità scalando la parete C. Cioè, questo è evidente. Ognuno non solo fa la sua esperienza della montagna, dirà anche che la montagna è una cosa diversa. Allora... Le religioni, a mio avviso, sono esattamente come i sentieri per arrivare in cima alla montagna, e in cima alla montagna c'è Dio. Ogni religione è una via di accesso al divino, è una via di accesso al divino che esprime qualcosa di vero su quel divino. E quel divino, perché? Perché, a mio avviso, la storia ci dà la validità delle religioni, cioè il satanismo non diventa una religione. Perché? Perché è falso, non so come spiegarlo diversamente da così. Mentre invece le religioni, ad esempio, che ne so, sui contenuti morali tendono a mirare tutti a, diciamo, un contenuto minimo della legge morale. Ora, perché, dici, accetti una visione di questo tipo. Accetto una visione di questo tipo perché credo che tutte le religioni siano vere, o meglio, che tutte le religioni abbiano un contenuto o un elemento di verità. È chiaro che questo è un punto indimostrabile. Perché ho bisogno di una teoria metafisica? Semplicemente perché ho fede nella realtà di questa cosa. No.
L'unica cosa che tu eventualmente puoi dire è che il geocentrico non arriva in cima alla montagna, ma il geocentrico arriva in cima.
E ti sembra poco?
No, mi sembra moltissimo, ed è quello che tu dicevi prima, cioè ci sono gradi di associazione alla verità, le teorie scientifiche progressivamente diciamo no. Però con la religione potrebbe valere, se tu sei realista, lo stesso modello, l'unica cosa è che diciamo la prova diciamo, fattuale
secondo me questa è la strada. No, no, secondo me il punto è questo, cioè l'idea che le varie, allora le idee che le varie religioni, ok, le varie religioni arrivino, come dire, ce n'è una che arriva in cima alla montagna, una che arriva lì vicina, no? E comunque arriva abbastanza in alto per salvarsi, è l'idea dell'inclusivismo, cioè l'idea che ogni religione è una via verso Dio.
No,
non sono d'accordo, e qui arriva a dirti il discorso di com'è possibile che Dio sia tanto personale che impersonale. Allora, io non l'ho approfondito granché questo punto, però Mark Heim, che è un pastore battista, credo, battista, e quindi è un cristiano e difende l'idea della cristianità, per quanto non sia un cattolico, sostiene sostanzialmente questo, che la dottrina della Trinità presuppone la validità di tutte le religioni. Perché presuppone la validità di tutte le religioni? Perché Dio ha ordini di vita differenti. C'è un ordine di vita impersonale che riguarda il meccanismo della vita delle tre persone, c'è un ordine di vita personale che riguarda l'essere delle singole persone, c'è un ordine della vita, diciamo, fusionale fra il meccanismo e le persone, che riguarda appunto come dire, una sorta di comunione. Allora lui dice, il buddista e l'induista vede l'ordine della meccanica della vita personale, l'israelita e il musulmano e il teista in genere vede l'ordine della realtà personale del divino, il cristiano vede la fusione fra la dimensione meccanica e la dimensione. No, non la penso, cioè nel senso non credo di pensarla così, dico lui è un cristiano e difende l'idea del è un cristiano pluralista che difende l'idea in questo modo, non so se è sensato, senz'altro no. Questo è chiaro, cioè il pluralismo non è una teoria. Francesco, però su questo ti ho già dato ragione più volte, cioè nel senso, no, ti ho dato ragione, ti ho spiegato più volte che il pluralismo non è una teoria onnicomprensiva che dice che tutto è vero. È ovvio che, nel senso, certe cose sono. Il satanismo sicuramente non è una corretta immagine della nostra relazione con la trascendenza. Perché? Perché storicamente, allora, per due motivi, per una questione di fede, perché evidentemente qualsiasi rapporto con la realtà trascendente si fonda in prima istanza su un'esperienza di fede personale, e secondariamente perché storicamente non si è attestata come una delle opzioni possibili nei confronti della realtà trascendente. Sì. Motivi tecnici che non, cioè nel senso, non ti posso dare una risposta a questo, perché ti dovrei giustificare perché non credo all'esistenza di passati contingenti, ok? Io ti dovrei giustificare in base a una serie di presupposizioni mie metafisiche perché non credo all'esistenza di passati contingenti. Non lo che vuol dire? Vuol dire che secondo me non è un caso che siano arrivati gli europei, e cioè nel senso non è un fatto. Aspettiamo e vediamo. Cioè, allora, perché innanzitutto quello che dico è che le nostre credenze religiose dovrebbero essere di fronte alla diversità di opinioni indebolite, e indebolite nel senso di cioè, se l'uomo del Medioevo poteva credere alla dottrina in una forma dogmatica e assoluta, in primo luogo perché aveva un'esperienza dell'alterità religiosa molto limitata, oggi non lo possiamo più fare perché, a mio avviso, il contatto con l'alterità religiosa ci mostra una maggiore conoscenza dall'interno delle altre fedi, una maggiore conoscenza personale delle persone che sono portatrici delle altre fedi. E questo ci dovrebbe, a mio avviso, indurre a prendere seriamente in considerazione il punto di vista altrui, e prendendolo seriamente in considerazione, quantomeno indebolire la certezza assoluta che noi abbiamo nei confronti delle cose che crediamo. Posto che noi la indeboliamo, non è necessario, a mio avviso, eliminarla del tutto e dire sono scettico e non so come stanno le cose e lo vedrò, perché quello che storicamente succede, a mio avviso, è una conferma della validità della fede stessa. Ossia, nella comunità cristiana delle origini, le reazioni, per esempio, faccio un esempio, nella comunità cristiana delle origini si sviluppa una serie di reazioni alla predicazione di Gesù. Questa serie di reazioni alla predicazione di Gesù porta alla stesura di una quantità enorme di materiali evangelici, perché oltre a quelli che noi abbiamo stabilito nel canone del Nuovo Testamento, esistono scritti anche coevi che non sono entrati a far parte del canone del Nuovo Testamento. C'è stato un lavoro di selezione. Sì, vabbè, non coevi, parzialmente successivi. Allora, personalmente io non credo alla teoria che la Chiesa inizialmente abbia un'ortodossia e che poi si sviluppino delle scuole gnostiche in quanto eresie dell'ortodossia ricevuta all'inizio. Credo piuttosto che storicamente succeda questo. Esistono una serie di reazioni alla predicazione evangelica che portano a varie interpretazioni del messaggio cristiano, e queste varie interpretazioni vengono selezionate e l'ortodossia emerge al termine di un percorso di discussione dottrinale. Quello che un po' dicevi anche tu stamani, no? Fino al III secolo c'è un presupposto comune che è accettato, che è la subordinazione, tant'è che nella stessa invocazione di preghiera, nella preghiera della gloria a Dio si parlava in modo subordinato. A un certo punto cosa succede? Succede che emerge quella che sembra la visione corretta quella che sembra la visione corretta, che è quella dei padri cappadoci, cioè che formano un nuovo simbolo, no? Il Concilio di Costantinopoli stabilisce il simbolo apostolico. È un caso questo? A me non riesce a dire che è un caso, mi viene da dire che l'agnosi non è una via di accesso al divino capace di dare un significato spirituale profondo all'esperienza di fede dell'ognostico. Per questo motivo, perché non riesce a parlare a comunità ampie di fede, è una cosa che si esaurisce nella storia. Allora dunque, direi di proseguire, va bene? Allora, poi vabbè, qua c'era una parte relativamente all'ambiguità, dove ci sono evidentemente alcune condizioni necessarie per l'ambiguità. Molto velocemente, è evidente che ci deve essere un'evidenza sufficiente per sostenere almeno due credenze, no? Se io, come dire, situazioni ambigue sono situazioni in cui le evidenze non sono né conclusive né confermative di una determinata di un determinato sistema di credenze, ma devono esserci, non sono ambigue per mancanza di evidenza. Cioè, se io volessi calcolare, boh, che ne so, quanti atomi di idrogeno ci saranno sulla Terra il 26 gennaio del 4520, questa situazione non è ambigua, è una situazione totalmente incerta. Perché? Perché non ho nessuna evidenza a sostegno della cosa, mentre invece devono essere evidenze che non sono né conclusive né confermative, ma esistono. E dunque, sostanzialmente, la situazione che si crea nelle situazioni di ambiguità sono situazioni in cui abbiamo appunto due pari epistemici, e questo è un punto va bene, che abbiamo visto ripetutamente. È chiaro che la problematica del pluralismo nasce, e qui rispondo un attimo anche alla cosa che si diceva giù con Jean-Paul, cioè la problematica del pluralismo nasce evidentemente dal riconoscere gli appartenenti alle altre religioni esattamente sul nostro stesso piano. È chiaro che se io parto dal punto di vista che io ho pieno accesso alla realtà perché ho la fede corretta, mentre l'altro non ha pieno accesso alla realtà perché, per quanto sia bravo, però lui non ha la fede corretta che non gli consente il corretto accesso alla realtà, è evidente che la problematica non si pone proprio. A mio avviso la problematica del pluralismo si pone solo in questo caso, in cui ci siano credenze incompatibili fra soggetti che si reputano esattamente pari da un punto di vista delle loro capacità cognitive, di comprensione e tutto il resto. E certo. Ma continueremo a parlare, infatti, se ti va. È una minaccia. Appunto, cioè, il pluralismo giunge al termine di un percorso in cui, a mio avviso, le altre possibilità non funzionano. Cioè, non funziona il naturalismo, non funziona l'esclusivismo, funziona poco l'inclusivismo, anche se, secondo me, fra l'inclusivismo e il pluralismo... Cioè, ho cambiato leggermente idea, nel senso che direi che esclusivismo, inclusivismo e pluralismo possono essere considerate tre posizioni che differiscono per gradi. A un'estremità dello spettro c'è l'esclusivismo assoluto, solo una religione è vera, tutte le altre sono nel torto. All'estremità opposta c'è il pluralismo assoluto, che è ovviamente assolutamente indifendibile e totalmente assurdo, che tutte le tradizioni sono totalmente corrette. Il pluralismo che sostengo io sta, diciamo, un po' nel mezzo rispetto a questo pluralismo. L'esclusivismo, l'inclusivismo è la posizione mediana che dice che una religione sola è quella pienamente corretta, ma le altre religioni, nella misura in cui implicitamente o esplicitamente sono in accordo con la religione corretta, anche quelle sono corrette, appunto nella misura in cui. Ora, quando è che si salta da una posizione esclusivista a una posizione inclusivista? Lì dipende un po' come vogliamo costruire le posizioni, ossia l'esclusivista potrebbe anche dire esiste una sola religione corretta. Le altre religioni tuttavia hanno degli elementi di verità nella misura in cui affermano le cose affermate dalla religione corretta, ma queste cose affermate correttamente sono tutto sommato scarse rispetto alla totalità della religione, no? Ad esempio, l'esclusivista cristiano alla Plantinga crede che evidentemente anche l'ebraismo e anche l'Islam affermano delle verità. Ad esempio, sono due religioni teiste, entrambi. La credenza nel teismo è una credenza comune. Tuttavia, nella misura in cui non accettano il dogma della Trinità, si precludono di avere una concezione adeguatamente corretta della verità. Quindi, diciamo, abbiamo esclusivismo, forme di esclusivismo sempre più capaci di riconoscere che anche le altre religioni contengono degli elementi di verità, fino a quando questo esclusivismo sfocia in una forma di inclusivismo. Le verità delle altre religioni non sono solo presenti, ma sono presenti in una misura sufficiente a garantire la salvezza ai propri aderenti. Ci spostiamo ancora verso l'asse del pluralismo, arriviamo a dire una cosa simile a quella che diceva Damiano Giù, ossia tutte le strade, c'è una strada che è maestra, è la strada della religione corretta, però tutte ci portano alla salvezza e ognuna nei suoi termini, non nei termini, nella misura in cui implicitamente dicono la stessa cosa, ognuna nei suoi termini ci porta alla salvezza. Tuttavia, che so, il buddismo è più difficile da praticare del cristianesimo, che è una religione che da un punto di vista quantitativo salva più persone, perché è più semplice e più adeguata all'essenza dell'uomo, e quindi questa era un po', mi sembra, la posizione che stavi dicendo giù. Questa forma di inclusivismo è molto vicina a una forma di pluralismo. La forma di pluralismo è il passo successivo, che è quello di dire: se io accetto che ci sono degli epistemic peers, cioè gli aderenti alle varie religioni sono pari fra di loro, vuol dire che non accetto nessun punto di vista privilegiato, cioè in una situazione di ambiguità non sono in grado di stabilire chi ha ragione e chi ha torto, e quindi siccome non sono in grado di stabilire chi ha ragione e chi ha torto e credo che tutte abbiano una loro validità, mi pongo dal punto di vista di dire che ognuna mi fa accedere al divino con la sua peculiarità, facendomi vedere la parte del divino che quel percorso rende disponibile, anche le altre lo fanno, e non posso stabilire una gerarchia fra quale è migliore e quale è peggiore. Quindi sostanzialmente il pluralismo arriva al termine di un processo argomentativo in cui vengono scartate la posizione naturalista, la posizione esclusivista, la posizione inclusivista, per i motivi che abbiamo via via visto. Non significa che è una teoria senza problemi, è evidente che ce n'abbia bizzeffe, e ce n'ha bizzeffe proprio perché fa tutta una serie di assunzioni metafisiche che possono essere discutibili, e tuttavia mi sembra che nel complesso sia molto migliore per rendere conto della possibile verità o meno dell'esperienza di fede rispetto all'esclusivismo, all'inclusivismo o alla posizione naturalista. Allora, sostanzialmente il disaccordo religioso viene trattato secondo questo schema. Due epistemic peers sono in disaccordo su una credenza, per esempio, che so, Dio è Trinità, la credenza Q implica che Dio non è Trinità, per esempio, che ne so, per l'Islam potrebbe essere la credenza che Gesù era il penultimo profeta e non il figlio di Dio, evidentemente, cioè se Gesù era l'ultimo profeta, questa è in contraddizione dal pensare che Gesù sia la seconda persona della Trinità. In base al principio di unicità, io ho quattro situazioni, X ha ragione, Y ha torto, X ha torto e Y ha ragione, quindi diciamo uno dei due ha ragione, hanno entrambi torto, hanno entrambi ragione. Le prime due posizioni sono quelle sotto cui ricadono esclusivismo e inclusivismo, nella misura in cui questo disaccordo lo ampliano o lo restringono, sono esclusiviste o inclusiviste. La posizione C è il pluralismo di Hick, quello che dice no, hanno tutte ragione, però quando c'è un conflitto hanno tutte torto, però non posso negare l'efficacia salvifica delle varie religioni. Il punto D è quello che vorrei sostenere, in cui dico che ognuna esprime in qualche modo adeguatamente la realtà divina. Allora qua appunto parlavamo dei vari tipi di ambiguità, ma le saltiamo. Allora, e diciamo semplicemente che la religione è una situazione di ambiguità estremamente ricca. Perché estremamente ricca? Perché ho evidenze che sono complesse, ossia fra le evidenze della religione ho evidenze che riguardano stati fattuali, stati non fattuali, argomentazioni, ragioni, e soprattutto quello che è importante è che non sono mai che l'evidenza non è mai tutta totalmente disponibile per me. Okay? Ad esempio, una situazione fisica potrebbe essere una situazione in cui due fisici in laboratori diversi testano lo stesso esperimento e hanno a disposizione tutta l'evidenza disponibile. In quel caso l'evidenza è ricca, ce n'è quanto uno ne vuole, magari non basta per risolvere la situazione, quella di ambiguità. Un'ambiguità ricca, un'ambiguità estremamente ricca è una situazione di ambiguità in cui invece l'evidenza è inattingibile nel suo complesso, quindi noi ce ne abbiamo sempre soltanto una parte. Questo è evidentemente il caso della religione, dove credo nessuno si consideri, come anche della filosofia o delle questioni politiche, insomma credo che nessuno si consideri esatto, capace di disporre di tutte le evidenze che sono state prodotte nel corso della storia umana a favore o contro determinate credenze religiose. Allora, abbiamo la sottoscrizione di due credenze diverse, entrambi sono giustificati a sostenere quelle credenze, allora vuol dire che quelle credenze sono entrambe false. Questa è la forma di pluralismo che sostiene Hick. Io vorrei invece sostenere quella contraria, quella in cui dice che se sono tutti e due giustificati, visto la, diciamo, la verità storica delle varie religioni e tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, allora non possiamo semplicemente rifiutare, rifiutare entrambe le credenze. Dobbiamo pensare a come assicurare validità a quelle credenze, eliminando in qualche modo questo disaccordo. Il principio di permissibilità, a mio avviso, è il grimaldello che ci consente di entrare. Ed è appunto il principio per cui se un determinato agente epistemico in una situazione è in relazione a un certo stato del mondo, se l'evidenza relativa a quello stato del mondo determina che la situazione di ambiguità è estremamente ricca, allora è possibile che si abbiano anche due credenze incompatibili. Come è possibile? È possibile a partire da quella che appunto definivo espressività della credenza. Allora, sostanzialmente io qui direi che una credenza relativa a una situazione di ambiguità estremamente ricca è giustificata se e solo se il contenuto della credenza esprime adeguatamente l'essere determinato della situazione. Se accettiamo questo principio, possiamo dire che in base al principio di permissibilità, in base al principio di giustificazione credenziale, la giustificazione delle due credenze ci consente di dire anche che l'evidenza a disposizione fa sì che possano essere affermate entrambe le credenze in base al principio di permissibilità. Evidentemente, se eliminiamo il principio di permissibilità e manteniamo un principio di unicità, il disaccordo non sarà mai possibile da superare. Una credenza relativa a una situazione di ambiguità estremamente ricca è giustificata se e solo se il contenuto della credenza esprime adeguatamente l'essere determinato della situazione. Cioè, in questo caso, noi agganciamo l'idea della giustificazione all'idea che la giustificazione sia espressiva in modo adeguato di un certo stato di cose. Guardate bene, non ho detto vera o falsa, ho detto espressiva. Voglio evitare di affrontare la questione pensando appunto alla verità atomica della singola credenza. Voglio invece dire che la credenza possa essere espressiva. Quando è che è giustificata? Quando è adeguatamente espressiva. Se è... Sì, sì, la situazione evidenziale, sì, lo stato del mondo, esatto, in questo caso l'essere di Dio, ok? Se una credenza esprime adeguatamente l'essere di Dio, allora è giustificata. Se così stanno le cose, a questo punto la giustificazione delle credenze che ad esempio Hick è disposto ad ammettere, stante il principio di permissibilità e quel principio di giustificazione credenziale, mi porta ad affermare che entrambe possono esprimere adeguatamente la situazione evidenziale, appunto. Allora, che significa che una credenza è fattualmente espressiva? Allora, significa, primo, che la credenza ha un significato in relazione al sistema di credenze di cui fa parte. Va bene? Siamo in quello che abbiamo definito antirealismo semantico. Quindi, quello che dicevamo giù durante la pausa, dire che Dio è un e trino fa senso all'interno diciamo che il senso immediato della predicazione della Trinità è determinato dal suo radicamento contestuale in una certa cultura che è la cultura greca e poi la rivelazione neotestamentaria, cioè gli strumenti concettuali che le persone hanno per comprendere in prima istanza il valore semantico di un'affermazione come Dio è un ettrino è l'essere contestualizzati in un contesto cristiano che gli dà l'insieme appunto di credenze di base in funzione delle quali acquista un significato anche la credenza in oggetto. Quello appunto che abbiamo definito antirealismo semantico. Brevemente, il realismo metafisico, lo ripeto per chi non c'è, il realismo metafisico è la tesi che la realtà è indipendente dal nostro pensiero e il nostro linguaggio, il realismo semantico è la tesi che i nostri enunciati sono veri o falsi in funzione della loro corrispondenza alla realtà, l'antirealismo semantico è l'idea che i nostri enunciati sono veri o falsi in funzione della, diciamo, di una coerenza con il sistema di credenze rispetto al quale loro sono inerenti, ossia mentre il realista semantico ritiene che il significato delle credenze sia nel mondo, l'antirealista semantico ritiene che il significato delle credenze sia nel sistema di credenze al cui interno è situata quella credenza. La posizione che difendo è quella di un realismo metafisico, la realtà esiste indipendentemente dalle nostre credenze, ma noi ne parliamo e ci accediamo attraverso sistemi di credenze il cui significato dipende dal sistema stesso. Ok? Si è permissivi sul fatto che
possiamo avere come secondo il giudizio dell'unità stessa evidenza credenze diverse, che significa che se la diversità delle credenze non dipende dalla diversità delle evidenze, ma dipende da altre cose.
Esatto.
E qui che, si inserisce la permissività rispetto alle credenze, non rispetto al perché poi in quella frase della giustificazione mi sembrava che la giustificazione
forse sì, forse no, cioè il motivo per cui una situazione evidenziale dà origine a un'ambiguità, abbiamo detto, non è unico.
Ma ricordo di capire se dipende o non dipende dall'evidenza, cioè se dipende da altre cose.
Allora, può dipendere dalle evidenze, allora, può dipendere dalle evidenze nella misura in cui sono troppo poche per conclusivamente sostenere una posizione oppure l'altra. Può dipendere dalle mie capacità di bilanciare le evidenze, nel caso specifico dipende dal fatto che dalle evidenze stesse, ossia che le evidenze sono evidenze a sostegno di proprietà che noi riteniamo incompatibili, ma che in realtà sono compatibili nella, scusami il gioco di parole, nella realtà. Ok? Cioè quella. È una pista che potrebbe essere battuta, ma su cui non ho pensato. Cioè, non lo so, ma non ti voglio dire di no, perché una possibilità di difendere, a mio avviso, l'incompatibilità delle credenze è il dialeteismo, ossia l'idea che le contraddizioni siano nella realtà. Siccome non sono esperto al riguardo, era un po' il discorso che ti avevo fatto, vorrei affrontare la questione da un punto di vista anche logico, discutendo dettagliatamente se il dialeteismo, ossia la tesi che ci siano alcune proposizioni che, pur essendo logicamente incompatibili, sono entrambe vere, perché per quelle determinate proposizioni non vale il principio di bivalenza, allora non lo so, cioè nel senso non voglio dire non dipende da quello, cioè non. Potrebbe essere, ma non ti so rispondere. Sì. Penso di sì, cioè come mia intuizione di base mi verrebbe da dire di sì, no?
Ma pensi che è necessario rispetto a se accetti questo principio?
No, no, perché qui si può dire semplicemente che se un no, perché qua l'incompatibilità, cioè la contraddizione fra due credenze è un fatto logico, ok? Che dipende dall'applicazione della logica a il trattare determinate credenze che sorgono dalla situazione evidenziale. Non è detto, ti ripeto, potrebbe darsi che la contraddizione derivi dal fatto che ho bilanciato male le evidenze, oppure che la contraddizione nasce dal fatto che le evidenze sono troppo poche. Essendo troppo poche la situazione ambigua, potrebbe nascere una contraddizione dalla mancanza di quell'evidenza. No. Perché? Non capisco il punto. Cioè, io qua dico che è giustificato. Esatto.
Questo vuol dire che la credenza ambigua, anche l'evidenza ambigua, deve essere ambigua. Anzi, perché l'evidenza ambigua.
No, la credenza non è ambigua, è la situazione evidenziale. Allora, la situazione di ambiguità è una situazione in cui la situazione evidenziale consente di sostenere due credenze incompatibili fra loro. Le credenze non sono le credenze non sono ambigue. Ok. No. No, almeno a me non sembra, cioè quello che dice questo principio dice che quando io ho una situazione ambigua posso avere due credenze, ok? Qui non parla nemmeno di contraddizione. Ammettiamo che queste due credenze siano in contraddizione. Perché sono in contraddizione? Può essere per una serie di motivi. Perché l'evidenza è troppo poca e le credenze non sono sostenute da quelle evidenze, quindi c'è una parte aggiunta che non è sostenuta dalle evidenze. Oppure potrebbe essere che le evidenze sono sufficienti, ma io non le so calcolare correttamente e quindi affermo due credenze che non sono sostenute da quell'evidenza, non sono sostenute conclusivamente o confermativamente. Potrebbe essere, e però non lo so perché non è una cosa che ho studiato a fondo, anche se sarei tentato di pensarla così, che invece le due credenze sono in contraddizione e potrebbero restare in contraddizione perché è la situazione evidenziale che potrebbe essere in contraddizione. E come potrebbe esserlo? Potrebbe esserlo accettando un punto di vista dialeteista. Cos'è il dialeteismo in due parole? È la dottrina che esistono alcune affermazioni che non hanno valore di verità o vero o falso, ma volendo ragionare in termini di vero e falso sono contemporaneamente vere e contemporaneamente false. Quali sono queste? Il paradosso del mentitore è il caso esemplare. Quando leggiamo che l'affermazione che tutti i cretesi sono mentitori detti da un cretese, non sappiamo decidere il valore di verità di questa assunzione, perché se il cretese sta dicendo la verità, lui sta mentendo e quindi ci troviamo in un circolo logico. Tradizionalmente la storia della logica non ammette le contraddizioni. Perché? Perché accetta il principio che ex falso, quod libet, cioè dal falso, si può sostenere qualsiasi cosa. È quello che, quando in logica introduciamo i condizionali, diciamo che il condizionale è falso soltanto nel caso in cui l'antecedente è vero e il conseguente è falso. Tuttavia, esistono logiche non tradizionali, il dialeteismo è una di queste, che invece mostra come, introducendo per alcune credenze un valore di verità che non è né vero né falso, il sistema consente comunque di affermare la verità di alcune credenze e la falsità di altre. La mia idea, diciamo, mi verrebbe da pensare che la mia intuizione è che Dio è esattamente un essere rispetto al quale possono essere predicate verità contrarie in base alla logica del dialeteismo. Però, siccome non è una cosa che ho studiato a fondo, non voglio dire cose che magari domani potrei non credere adeguatamente, ok? Però è una possibilità che mi lascerei aperta per ulteriori studi. Siamo qua.
Esattamente. Se c'è disaccordo fra i sintomi, e entrambe le credenze sono giustificate, tutte hanno ragione. Però
dico, non sì, va bene.
Cioè, tutte hanno ragione significa che tutti...
E significa che in base a quell'evidenza io posso affermare, cioè che quell'evidenza mi sostiene entrambe le credenze. Si ritorna nel discorso della giustificazione storica, cioè quando è che esattamente così, anche perché nel senso nella discussione prima abbiamo progressivamente, cioè ho via via detto le cose. Sì, ok, nel senso questa è la struttura dell'argomento, lì la giustificazione vale in quel senso lì. Allora, in che senso possiamo dire che una credenza appunto espressiva? Abbiamo detto ha un valore semantico in relazione al sistema di credenze di cui fa parte. Invece il sistema di credenze contenente credenze fattualmente espressive ha un valore semantico in relazione alla situazione evidenziale a cui si applica, ossia la singola credenza vale in funzione del sistema, l'intero sistema vale in funzione della sua adeguatezza alla realtà o meno. Cioè questa è l'idea di Quine, o in generale dell'antirealista semantico che non è disposto a rinunciare alla realtà, per la quale, ragioniamo da un punto di vista evolutivo. Gli esseri umani hanno una serie di principi logici, ok? Pensiamo, vuol dire che certi principi logici funzionino e funzionano perché ci danno l'interpretazione corretta della realtà. Funzionano nell'interpretare in un certo modo la realtà. Quali sono i principi che vengono mantenuti e selezionati dall'evoluzione? Quelli che sono adeguati a esprimere quella realtà. Scienza. Ci sono varie teorie. Perché la teoria geocentrica cade e la teoria eliocentrica si afferma? Perché la teoria geocentrica evidentemente era fondata su ragioni evidenziali e anche ragioni concettuali. Perché non funziona? Perché a un certo punto la situazione evidenziale a cui si applica non è in grado di corroborarla quanto la teoria eliocentrica. Quindi il sistema di credenze, quindi la singola credenza ha valore in funzione del sistema di credenze. Il sistema di credenze non è qualcosa che è il risultato così di un'invenzione. Ha valore nella misura in cui si applica a una situazione. Come si fa a dire che quel sistema di credenze funziona? Perché è la storia che fa sì che alcuni funzionino e altri non funzionino. Allora, nella credenza che nelle credenze di tipo religioso, abbiamo detto prima politico, economico e compagnia bella, abbiamo la possibilità di distinguere una funzione referenziale da una funzione prescrittiva. Questo vale in generale per tutte le credenze, ma qua diciamo è particolarmente evidente. A mio avviso le credenze religiose sono appunto credenze dove abbiamo evidentemente una funzione referenziale, quella che prima Jean-Paul diceva a proposito delle proprietà divine. Se io dico che Gesù Cristo è il figlio di Dio ed è venuto nell'anno zero a portare la rivelazione, non dico qualcosa che... dice vale così in astratto, dico proprio una roba che ha un valore referenziale, cioè lo stato dei fatti è stato quello. Al tempo stesso in questa credenza c'è una funzione prescrittiva, non è una conoscenza, è appunto una credenza religiosa, c'è una dimensione in cui io desidero o voglio o affermo con forza l'idea che sono convinto che, diciamo, c'è un atteggiamento proporzionale proposizionale che mi fa distinguere queste due funzioni della credenza. Queste funzioni sono più o meno in equilibrio, ossia i sistemi semanticamente antirealisti sono sistemi in cui ho una funzione prescrittiva, ed è evidente il portato della storia e della, diciamo, di quello che esprime da un punto di vista prescrittivo quella determinata cultura, ma funziona se ha attivo anche la funzione referenziale. E la funzione referenziale deve determinare alcune proprietà del contenuto, e questo è quello che dicevamo prima, no? Con l'esempio della montagna, ogni religione ha un sentiero che sale in cima alla montagna, quando lo scalatore dice al passaggio 330 metri c'è da mettere un chiodo perché ci vuole un chiodo così e cosà, dice una cosa che evidentemente è una proprietà di quella determinata via di accesso alla montagna, non sta dicendo qualcosa di campato per aria, sta dicendo una proprietà reale della montagna. La funzione referenziale delle credenze devono affermare almeno qualche proprietà. Quali sono i criteri per comprendere quando è che una credenza è fattualmente espressiva? Allora, il primo criterio è quello che il sistema di credenze non deve essere assolutamente consistente. Perché questo? Perché se il sistema è assolutamente consistente e è del tutto adeguato nell'esprimere la realtà, quello lì non è un sistema di credenze, ma è un sistema di conoscenze. Un sistema di credenze è un sistema in cui parti del sistema sono coerenti fra loro, ma ci sono anche elementi di ambiguità legati al fatto che parti del sistema, di questo sistema di credenze, se non sia consistente. Spero che questo sia un punto abbastanza pacifico sul fatto che le religioni sono blocchi di credenze che non sempre sono in coerenza fra loro. Appunto, la relazione fra questo sistema di credenze e la situazione evidenziale deve essere adeguata. Cosa significa adeguata? Significa che la sottoscrizione del sistema di credenze determina esperienze possibili della situazione evidenziale. Okay? Quando io dico, appunto, questo è un po' il criterio della predittività che noi abbiamo affrontato prima dei sistemi di credenze. Se io dico che un sistema di credenze è adeguato, perché è adeguato? Perché in base a quel sistema di credenze potrei fare un'esperienza possibile di una determinata situazione evidenziale. La scoperta di Urano è esattamente quello. Cioè, io potevo calcolare l'esistenza di un pianeta, potevo fare un'esperienza possibile, se fossi stato posto in quella determinata situazione, stante quel sistema di credenze, avrei provato questo e quest'altro. Hanno fatto la prova e hanno trovato Urano. Vale evidentemente anche per il sistema di credenze religiose. Quando io dico che Dio è un e trino e intendo il cristianesimo come valido, intendo dire che quella proprietà che il cristianesimo predica, la trinità che il cristianesimo predica di Dio, è adeguata soltanto se io potrei fare un'esperienza possibile di Dio e trovassi che Dio è effettivamente un ettrino, ok? Allora, poi due credenze logicamente incompatibili esprimono adeguatamente una situazione evidenziale solo se fanno riferimento a insiemi di proprietà diversi. Ancora una volta, sostanzialmente noi non abbiamo esperienze di esseri che abbiano più di una natura. Okay? Noi abbiamo nella nostra esperienza fattuale consapevolezza esclusivamente di esseri che hanno un unico insieme di proprietà, avendo una sola natura. E questo è il motivo per cui le credenze che sono logicamente incompatibili per noi sono anche credenze false. Quindi l'idea di fondo è che in Dio invece potrebbero essere date più nature e quindi più insiemi di proprietà diverse. In quel caso le credenze non sarebbero logicamente incompatibili. E questo probabilmente è un po' la pista del dialeteismo che potrebbe essere a mio avviso battuta. È evidente che se due credenze che sono logicamente incompatibili fra di loro non esprimono adeguatamente una situazione evidenziale, allora i due sistemi di credenze non sono fattualmente compatibili. E qui, ad esempio, è il caso, a mio avviso, del satanismo o di una religione, cioè le prescrizioni morali, che so, di una religione satanista sono incompatibili con le prescrizioni di una religione, queste sono fra loro logicamente incompatibili, quella satanista non mi esprime adeguatamente la realtà e quindi non sono fattualmente compatibili, non si danno casi in cui io potrei comportarmi seguendo le prescrizioni di due diverse religioni. A mio avviso invece potrei comportarmi seguendo le prescrizioni di due diverse religioni che sono fra di loro fattualmente compatibili perché riferentesi a ordini di proprietà diversi. Ad esempio il comportamento morale del cristiano è del tutto compatibile con il comportamento morale dell'ebreo o del musulmano o dell'induista e compagnia bella. Prego. Quello che dicevo prima, il fatto che storicamente non ci sono comunità di fede che si sono attestate per periodi sufficientemente lunghi nella storia in modo tale da dire questi hanno parlato a milioni di persone, hanno parlato in modo tale da muoverli, cambiare il corso della storia e avere prodotto risultati. Il satanismo è sempre un fenomeno del tutto marginale che parla a pochi individui e che non... e che quindi non ha una verificazione storica. Sì, sì, produce risultati, ma non certo a livello come quello di una religione. Cioè, non, cioè come dire, noi nella nostra storia occidentale diciamo che da un punto di vista culturale, Croce dice non possiamo non dirci cristiani, probabilmente un pensatore... ebreo direbbe lo stesso della sua storia ebraica, probabilmente direbbe lo stesso un indù della sua storia indù o buddista. Non mi riesce di trovare un corrispettivo di qualcuno che potrebbe dire non possiamo non dirci satanisti perché il satanismo ha informato negli ultimi 5.000, 2.000 anni, 3.000 anni, 1.000 anni il corso della nostra storia. No. Assolutamente no. Se fosse così, cioè nel senso assolutamente no, devi dedurre il contrario, che se non è che il catarismo non è una religione che si è affermata storicamente su un periodo millenario perché ci sono state delle crociate o da un punto di vista politico è stato silenziato. No, non è così, è il fatto che dopo che è stato silenziato non è mai risorto. Ma l'hanno ammazzato tutti. Ti faccio un esempio banalissimo. Se fosse così, per 100 anni in Russia hanno cercato di sopire il cristianesimo. Ok? Non ci sono riusciti. Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei e è andato vicino a farli fuori tutti. L'ebraismo è una corrente viva dell'esperienza religiosa, cioè se una
posso anche dire che c'è un sito, siamo un po' catalizzo, ci sono catari, l'osticismo non è mai
Sì, ma non è quantitativamente rilevante, quello che ho detto prima, cioè non è quantitativamente rilevante, non ha costruito una storia, cioè come non ha costruito una storia che ha avuto un'influenza fondativa, cioè rispetto all'avvenire, è un fenomeno marginale che rimane lì, è il discorso che ti dicevo prima dell'agnosi, non lo devi vedere come c'è un intervento dall'alto che decide cosa nella storia funziona e cosa nella storia non funziona, cioè non è un punto di vista esterno alla storia, è un punto di vista interno alla storia. L'agnosi non ha parlato a milioni di individui, perché quando durante il cristianesimo primitivo c'è stato le varie interpretazioni del messaggio evangelico, una si è affermata nella costruzione dell'ortodossia come il modo corretto e si è affermata perché svariate chiese lungo in situazioni territoriali, economiche, culturali differenti sono riuscite a tirare a sé un certo numero di fedeli, cosa che l'agnosi non ha fatto. Perché? Perché l'agnosi non ha quella potenza simbolica di significato, di capacità espressive che invece aveva il cristianesimo delle origini nell'interpretazione che si è andata progressivamente determinando come la situazione ortodossa, cioè io no, nel senso, poi dici, uno lo può vedere anche diverso, ci sono tanti studiosi di gnosi che contesterebbero, scusami un attimo, ci sono tanti studiosi di gnosi che contesterebbero radicalmente questa mia affermazione dicendo che la gnosi non esiste più perché i cristiani l'hanno distrutta. A me queste teorie complottiste non mi dicono nulla, capito? Ma come no? Ma certo che sì. No. Questo te lo sottoscrivo. Il fatto che... Allora, l'ultima parte di quello che hai detto lo sottoscrivo. Quello che non sottoscrivo è la prima parte. Cioè, il tentativo dall'esterno di sopire un sentimento religioso funziona soltanto se quel sentimento religioso... Io così la vedo, soltanto se quel sentimento religioso non ha quella potenza simbolica di significanza, di significato, chiamala come ti pare, per parlare a delle persone e organizzarne la vita. L'esempio della Russia per me è paradigmatico, nonostante che per 100 anni in Russia si sia cercato di sostituire con una religione di Stato il cristianesimo all'insegnamento del materialismo dialettico e sono stati deportati gli ebrei prima da Stalin, gli ortodossi, e si è fatto il possibile perché la gente non credesse più, l'ateismo non si è imposto, perché l'ateismo probabilmente non ha la stessa potenza di significato per la stragrande maggioranza delle persone che una concezione della vita invece orientata al trascendente qual è il cristianesimo ortodosso che c'è in Russia. Cioè, ci hanno provato, ma non ci sono riusciti. Perché non ci sono riusciti? Non perché è intervenuto Dio dall'alto e ha fatto sì che la sua religione proseguisse. Non ci sono riusciti perché le persone hanno continuato a trovare, per quanto quella repressione potesse essere violenta, le persone hanno continuato a trovare la propria spiegazione della realtà, il proprio senso profondo di vita nel mondo nell'interpretazione ortodossa della cristianità. Io la penso così. Ma guarda, non voglio dire, cioè l'ateismo c'è sempre stato, quindi voglio dire, l'ateismo ha una storia probabilmente millenaria come... No. Appunto, non è la stessa cosa. Cosa? No, l'ognosticismo è un altro capitolo a parte. L'ognosticismo, bisogna vedere uno che cosa intende, per me è un fenomeno estremamente limitato nel tempo, vabbè, che comunque c'entra anche fino a un certo punto. Allora, arriviamo all'ultimo punto, pluralismo metafisico e monismo additivo. Volete, non so se è il caso, dunque abbiamo 20 minuti e dell'argomento è troppo, cioè molto complesso, io ve lo riassumo brevemente, se preferite parlare di qualcosa ok, vai. Allora, pluralismo metafisico. Questo tizio si chiama Hugh Price, non ho idea se sia in relazione con il Price della credenza. Lui mi sa che è australiano. Ah, ok, va bene. Vabbè, probabilmente non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Allora, questo simpatico signore è un convinto assertore del pluralismo metafisico. Lui è uno studioso proviene dalla filosofia della scienza, è un grosso studioso di filosofia della scienza e particolarmente noto per sostenere che nella realtà esistano una serie di pluralità di metafisiche. Quindi pluralismo metafisico lui lo intende come esistono metafisiche diverse. Ad esempio, la scienza biologica ha la sua metafisica, cioè i fenomeni della vita rispondono a una struttura metafisica, i fenomeni materiali rispondono a una struttura metafisica, i fenomeni spirituali rispondono a una struttura metafisica ancora diversa. E lo sostiene sulla base appunto di un assunto semanticamente antirealista e che non prende posizione relativamente al realismo metafisico. Allora, come introduce la questione? Lui la introduce in modo tutto sommato tecnico, dicendo: proviamo a considerare due ordini di discorso diversi. Questi due ordini di discorso, lui dice, proviamo a considerare il linguaggio oggettuale con cui noi parliamo della realtà fenomenica, fenomenico con cui noi parliamo della realtà esterna, e la morale, no? Abbiamo la morale e il linguaggio fisicalista, diciamo, della realtà. Come consideriamo questi due discorsi fra di loro? Il discorso morale è ontologicamente autonomo rispetto al discorso fisicalista? Lui dice, se si risponde no, noi siamo riduzionisti, ossia riteniamo, cos'è il riduzionismo? È quella teoria che dice che il discorso morale non è un discorso autonomo rispetto al discorso fisico, deve essere ridotto al discorso fisico. Questa è la posizione di Quine, ok? E la posizione in generale del riduzionismo fisicalista. Lo consideriamo invece ontologicamente autonomo. Proviamo a rispondere, sì, è ontologicamente autonomo. Allora, è un discorso legittimo? Chiede lui. Proviamo a rispondere no. Abbiamo quelle che vengono considerate le dottrine antirealiste hard, no? Le dottrine che, oltre a essere semanticamente antirealiste, si sentono anche di fare un'affermazione antirealismo metafisico, ossia l'oggetto di cui parlano proprio non esiste. Dice, hanno un'intenzione fattuale? Sì, in questo caso abbiamo l'eliminativismo, è la posizione sostenuta da un autore che si chiama Mackie negli anni 70, nel quale sostanzialmente dice questo: la morale compie la fallacia naturalistica di cui stavamo parlando prima, presume di parlare di fatti, è un discorso legittimo, ok? Non deve essere ridotto al fisicalismo, è un discorso legittimo, tuttavia in questa legittimità, è un discorso illegittimo, perché? Perché ha un intento fattuale che in realtà non corrisponde a nulla, ok? Scusatemi se vi ho fatto confusione. Quindi, riduzionismo, da un punto di vista ontologico, la morale non è autonoma rispetto alla realtà fisica. La morale deve essere calibrata sulla realtà fisica. Invece, consideriamoli entrambi ontologicamente autonomi. Entrambi sono due ordini di discorso che parlano di oggetti diversi. Sono legittimi? No. Perché no? Perché, ad esempio, secondo l'eliminativismo, ha un intento fattuale. Altra teoria, quella che lui chiama non fattualismo, potrebbe essere considerato anche il quasi realismo di Simon Blackburn, non so se qualcuno lo conosce, o le dottrine emotiviste, non ha un intento fattuale. Il discorso è autonomo, ma è illegittimo, perché in realtà non parla appunto di fatti, ma è espressivo, che so, di stati d'animo, di emozioni, di aspetti del discorso che non hanno quella che noi prima abbiamo definito la componente referenziale. Allora, riduzionismo, eliminativismo e non fattualismo sono tre dottrine che lui scarta perché ritiene che invece la posizione corretta deve essere quella non solo che i vari discorsi sono ontologicamente autonomi, ma se sono ontologicamente autonomi devono essere anche entrambi legittimi. A questo punto abbiamo due sole prospettive. Uno è il pluralismo del discorso che ci conduce al pluralismo metafisico, l'altro è quello che lui chiama monismo additivo. Dice, c'è un principio di unità fra i vari discorsi che vengono prodotti, ad esempio morale e discorso fisico, c'è un principio di unità? Il pluralista, lui dice, risponde, no, non c'è. Quindi io ho una realtà fisica, una realtà morale, una realtà biologica, una realtà della meccanica quantistica e compagnia bella. Cioè ogni discorso è l'accesso a una porzione di mondo plurale. È il mondo stesso essere plurale. In questo caso lui sostiene che sono le evidenze stesse che potrebbero andare in contraddizione. Se invece io rispondo che c'è una unità fra questi discorsi, sono un monista, lui chiama additivo. Additivo perché dice non mi limito a dire che esiste una pluralità di discorsi, trovo anche che fra questa pluralità di discorsi c'è un principio unificante. Qual è questo principio unificante? Allora, secondo lui questo principio unificante non esiste. Non esiste e lui vuole sostenere che il metafisico empirista, so che può suonare questa affermazione come una contraddizione in termini, però qui metafisico intendiamo qualcosa che è al di là dell'esperienza fattuale reale, cioè intendiamo la struttura e la struttura della realtà esperita e l'insieme di esperienze anche possibili che potremmo fare relativamente a questa situazione fattuale e alla situazione non fattuale. Allora appunto lui dice il metafisico empirista c'è un riferimento preciso, Berkeley, Hume e tutta la metafisica berkeleiano-humiana, diciamo, che chi accetta quel discorso di giustificazione internalista, quell'analisi epistemologica internalista che accetta la distinzione fra giustificazione e verità e tutto quello che abbiamo discusso fino ad ora e all'interno del quale orientamento mi pongo, appunto questa forma di orientamento berkeleiano-humiano, lui dice non ha una reale giustificazione. La cosa coerente da fare sarebbe essere tutti pluralisti metafisici, cioè lui in questo articolo vuole sostanzialmente dire che il pluralismo metafisico è l'unica opzione disponibile da un punto di vista ontologico se noi rifiutiamo il riduzionismo e rifiutiamo l'eliminativismo e il non fattualismo. Evidentemente eliminativismo e non fattualismo sono teorie antirealiste, il riduzionismo è una forma di realismo metafisico e realismo semantico, tant'è appunto che Quine era scettico, no? Circa il significato. L'unica altra opzione è quella del pluralismo metafisico. E scusami? No, appunto qui il punto che lui dice è che non possono essere sullo stesso piano, perché se noi dicessimo che il principio di unità fosse la realtà fisica, cadremo nel riduzionismo. La posizione no, lui dice mettiamoli su due piani diversi perché dice il realista di il monista additivo, ossia il realista berkeleiano-humiano, non crede che il principio di unità dei vari discorsi sia la realtà fisica. Deve essere qualche altra cosa, dice lui, perché se fosse la realtà fisica sarebbe riduzionismo. Che cos'è? Io da berkeleiano-humiano risponderei, e è la risposta che sostanzialmente si sente sempre dare lui, che il principio di unità è l'esperienza, non l'esperienza fisica è un tipo di discorso. Allora, il fisicalismo è un sistema di credenze relative all'interpretazione dei fatti di esperienza che non esaurisce i fatti di esperienza, perché la nostra realtà non si esaurisce nella fattualità fisica. l'esperienzialismo per Crigliano e Jungiano è infatti anche letteratura spesso qualificato come una forma di immaterialismo, no? È una negazione. Sì, no, il piano semantico, dunque quello dell'esperienza sarebbe il piano metafisico, il piano semantico è la pluralità di discorsi, cioè il monista additivo accetta la pluralità di discorsi, ma ritiene che questa pluralità di discorsi è giustificata da una, il loro essere espressivi rispetto all'esperienza, non rispetto alla realtà fisica. Dov'è la contraddizione?
Allora, la contraddizione è tra l'autonomia e l'unificazione, perché l'autonomia è un principio di separazione rispetto all'altro discorso, l'unificazione.
Allora, sì.
Allora, se mettiamo questa contraddizione, allora
assolutamente
bisogna mettere.
Esatto. Allora, da un punto. Allora, tu qua puoi mettere il piano semanticamente antirealista nell'ontologicamente autonomo, ok? È ontologicamente autonomo perché ogni discorso costruisce il suo oggetto, mettiamola così, no? In forma molto grossolana. Ogni discorso costruisce il suo oggetto. Al piano dell'ontologicamente autonomo significa semanticamente antirealista, ok? Questo semanticamente antirealista, questo realismo. Sì, sì. Ah, come la pensa lui? Cioè.
No, questo dici tu, dico, Price non è d'accordo, perché lui vuole mostrare, se non capisco bene, la contraddizione.
Lui vuole mostrare che il monismo additivo non è. No, la contraddizione. Lui vuole mostrare che non esiste un principio di unità.
Perché sarebbe contraddittorio?
No, perché sarebbe contraddittorio, perché non esiste. Ah, non si pone il problema logico. L'autonomia ontologica, siamo sul piano semantico ed è una forma di antirealismo semantico. Ogni teoria costruisce il proprio, accede al proprio oggetto, diciamo così, costruisce il proprio oggetto. Questo discorso è legittimo, ossia, oltre a essere realistica, semanticamente antirealista, è anche antirealista da un punto di vista metafisico? Sì, caschi nell'innovativismo, non fattualismo. No, se è realista metafisico, diciamo, caschi negli unifying principle available. Ora, se pensi che sia available, sei un realista metafisico, monista additivo. Se pensi di no, perché non ti poni il problema della realtà, sei un pluralista metafisico, dice lui. Cosa significa? Significa che lui dice il monista additivo deve essere in grado di darmi un principio che mi mostri che questi discorsi sono effettivamente tutti riferiti a un'unica realtà, ok? E individua varie strategie. Allora, qui appunto abbiamo detto, vedi, riduzionismo, la pluralità dei fatti va ridotta alla realtà fisica, la pluralità dei non fatti, il punto di realtà è quello della realtà fisica, per il funzionalismo la pluralità dei non fatti porta a una realtà non fisica, cioè è fondato su una realtà non fisica, per il pluralismo la pluralità dei fatti è equivalente ad affermare una pluralità metafisica, perché internamente a ogni ordine di discorso si crea il proprio oggetto, mettiamola così, e quell'oggetto è un discorso reale perché i discorsi semanticamente antirealisti sono misurati dalla capacità di presa sul reale, direbbe lui. E, allora, come distinguere pluralismo dal monismo? Lui dice, proviamo, sostanzialmente lui fa questa operazione, vuole dimostrare che non si possono distinguere, quindi il monista additivo deve diventare un pluralista metafisico. Allora, il primo potrebbe essere considerare la nozione di emergenza o la nozione di supervenienza. Per il pluralista i fatti non emergerebbero dalla realtà. Ossia, i vari ordini di discorsi non sono da riferirsi alla realtà, sono tanti, accessi a proprietà distinte del reale. Il monista invece potrebbe dire che emergono dalla realtà. Lui qui dà una serie di argomentazioni per mostrare che il pluralismo non è assolutamente costretto ad accettare l'idea della non emergenza, mentre il monista non è assolutamente costretto ad accettare l'idea dell'emergenza. Questo criterio non serve per distinguerli, possono esserci teorie moniste emergentiste come non emergentiste, penso sia abbastanza chiaro, no? E dice, potremmo partire dal carattere di che tipo di dottrina sono. Il pluralismo è una dottrina degli usi linguistici, io ho vari usi della lingua e a seconda dell'uso della lingua costruisco vari oggetti. Il monismo invece sarebbe una dottrina ontologica, anche questo lui lo scarta perché dice se il monismo è una dottrina ontologica deve dimostrare dove è che c'è questo principio di unità. Terzo punto, che riguarda appunto le predicazioni ontologiche. Per il pluralismo la realtà è interna ai fatti individuati dalla la teoria, quindi c'è un'opposizione fra l'oggetto e la fisicalità. Okay? Quello che individua la teoria per il pluralista è un oggetto non fisico, ma è l'oggetto interno alla teoria stessa. Per il monismo invece la realtà resta il riferimento normativo di qualsiasi teoria, però lui mette in opposizione la realtà fisica con l'esperienza, ossia non è disposto ad accettare il processo riduttivo perché ritiene che l'esperienza non possa essere ridotta alla situazione fisica del mondo, okay? E questa è la mia posizione. Sostanzialmente quindi lui dice che monismo e pluralismo, siccome non ho criteri di distinzione, sono sostanzialmente la stessa cosa, laddove il monismo è nient'altro che un pluralismo più la predicazione di realtà. La possiamo sostenere questa predicazione di realtà? Allora, lui dice che è illegittima perché? Perché presuppone una distinzione fra uso fattuale e non fattuale della lingua che naturalisticamente lui dice non è data. Cioè se io studio naturalisticamente la lingua non ho una distinzione reale fra uso fattuale e non fattuale. Questa motivazione a mio avviso è fortissima e penso che sia il punto su cui io devo lavorare per continuare a sostenere invece la mia forma di monismo. Perché è fortissima? Perché riguarda quello che abbiamo detto prima, cioè quello che lui chiama fattuale e non fattuale può essere ridotto a quello che dicevamo uso prescrittivo, uso non prescrittivo, uso referenziale della lingua. Effettivamente è difficile, nel senso non abbiamo forse credenze che stanno effettivamente ai due estremi dello spettro, solo prescrizione, solo fattualità. Le nostre credenze sono tutte credenze che stanno in una qualche dimensione di bilanciamento delle due funzioni. Ora, il fatto, la mia idea di fondo è questa, il fatto che ogni credenza abbia un elemento fattuale e un elemento non fattuale non significa che non siano chiaramente distinguibili. Significa semplicemente che in ogni predicazione sono presenti entrambi, ma io posso operare la distinzione concettuale per cui dico che la dimensione fattuale è il riferimento a un qualche referente X che è la realtà. Il secondo punto, anche questo qua giù, è apparentemente forte e tecnicamente andrebbe discusso come il primo, perché dice presuppone la distinzione fra stati psicologici espressivi e stati psicologici non espressivi, che anche qui naturalisticamente non è scontata, ma a mio avviso risiamo esattamente nello stesso ordine di discorso di prima, ossia gli stati psicologici hanno sicuramente una dimensione che è espressiva e una dimensione che è non espressiva. Probabilmente è impossibile trovare uno stato psicologico espressivamente puro e non espressivamente puro, ma il fatto che tutti gli stati psicologici abbiano una dimensione espressiva e una dimensione non espressiva, espressiva qui sto intendendo espressiva delle emotività dell'individuo, non significa che non siano concettualmente distinguibili. Quindi sostanzialmente qua a mio avviso c'è da portare delle ragioni e discutere anche tecnicamente gli argomenti di Price per mostrare che queste due posizioni, cioè che queste due ragioni contro la predicazione di realtà vengono a cadere. Se vengono a cadere, secondo me l'affermazione di default è quella del realismo, non dell'antirealismo. Cioè l'antirealismo ha strumenti per essere affermato nella misura in cui afferma argomenti. Se non afferma argomenti, il realismo è la posizione di base del senso comune e francamente a mio avviso l'onere della prova sta dalla parte dell'antirealismo piuttosto che del realismo. Detto questo, e penso vorrei dire che sia l'ultima parola perché poi parlate voi se c'è ancora tempo per dire qualcosa, perché non sono disposto a rinunciare alla predicazione di realtà? Perché nel momento in cui io dico che un oggetto è solo interno al discorso che lo istituisce o comunque è determinato dall'oggetto che lo istituisce, se io perdo la predicazione di realtà, perdo l'idea che essere all'interno di un sistema concettuale di credenze sia esattamente come mettersi gli occhiali per vedere meglio la realtà. Cioè una volta che io perdo la realtà, posso pensare che il filtro che il mio radicamento storico-culturale in un certo sistema di credenze opera sulla realtà, mi altera la realtà stessa, ossia mi produce la realtà che io percepisco. Scusate, la realtà di cui io ho esperienza. L'unico modo di ancorare il almeno così penso io, l'unico modo che ho di ancorare la validità e la legittimità della del mio accesso al mondo con l'idea che quell'accesso è legittimo è quello di presupporre che effettivamente ho un correlato oggettivo ed è quello che effettivamente io provo. Molto banalmente, l'eschimese che ha tanti termini di bianco per esprimere il ghiaccio e noi per esprimere il colore appunto bianco e noi che ne abbiamo uno soltanto, tagliamo il mondo in un modo diverso. Che significa che tagliamo il mondo in un modo diverso? Che accediamo al mondo in un modo diverso. L'eschimese ci accede in un modo, noi ci accediamo in un altro. Questo significa che il mondo a cui accediamo è un mondo diverso perché è istituito dai nostri sistemi di credenze. Non direi così. Il mondo è là fuori. I sistemi di credenze sono sistemi appunto fattualmente espressivi, che hanno una dimensione ovviamente prescrittiva, che sono incardinati in una storia, ma che funzionano nella misura in cui sono appunto capaci di rendere conto di quella realtà che è la costrizione ultima, il limite che mi stabilisce quello che può essere detto o non detto. E con questo ho concluso.